Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltrelago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Cecilia Gatto Trocchi, Leggende e racconti popolari di Roma. Notte di Carnevale, la leggenda di Beatrice Cenci. Si racconta ancora a Roma un fatto misterioso accaduto l'ultimo giorno di Carnevale di tanto tempo fa. C'era grande festa quel giorno. I principi borghesi davano un ballo mascherato nel loro palazzo. Da giorni e giorni Roma impazziva per il Carnevale. La città pareva indemoniata. Erano già sfilati per il corso i carri mascherati dei Colonna, degli Orsini, dei Buoncompagni, ma quello dei Borghese aveva sorpreso tutti per la magnificenza e lo sfarzo. Un'intera orchestra era issata nel carro mentre attori e attrici recitavano e cantavano in maschera e sui trampoli. Poi c'erano stati i carri dei rioni di Roma, le corse dei cavalli, le battaglie dei confetti e le gare per spegnere i moccoletti. Tutti impazzivano di frenesia. Le donne si mascheravano da uomini, gli uomini da donne con seni finti e cuscini sui fianchi. I poveri si mascheravano da ricchi e i ricchi da poveri. E quanta confusione, amoreggiamenti e omicidi sotto il velame delle maschere dell'allegria. Ora il palazzo dei Borghese era illuminato a giorno, il parco brillava di mille luci e tutti ridevano e cantavano. Quando l'orologio batté la mezzanotte, una strana carrozza polverosa si fermò davanti al cancello. Ne scese una figura misteriosa avvolta in un lungo e ampio mantello. La figura si fece largo fra gli invitati, percorse gallerie e cortili per arrivare alla sala centrale dove c'erano il re e la regina del carnevale. Tanto imperioso era il suo passo che tutti fecero largo e zittirono. Giunta al centro della sala, la figura fece un inchino. Poi, con un solo gesto, fece cadere l'enorme mantello. Una giovane donna, con il turbante e il drappo di seta azzurra, con un segno rosso intorno al collo sottile e una piccola maschera sul volto, era nel mezzo della sala e tutti sbarrarono gli occhi. Di fronte agli invitati sbalorditi era apparso il fantasma di Beatrice Cenci. Le fattezze delicate e fiere, la carnagione di Giglio, le mani sottili, il portamento nobile erano inconfondibili. L'apparizione era del tutto identica al ritratto di Guido Reni che la tradizione vuole sia quello della bella infelice. Un mormorio passò tra la folla come il vento tra le spighe. «Via, via, un po' di musica!» gridò Beatrice con una strana voce roca. «Voglio ballare, voglio danzare, anche senza i miei gioielli. Oh, le mie belle pietre preziose, dove saranno adesso?» E Beatrice fissò la regina della festa, Olimpia Borghese, che ostentava un collier di smeraldi lavorato finemente, un bracciale di ametiste e diamanti, un diadema di foggia barocca riccamente decorato con acque marine e rubini. Beatrice girò su se stessa, facendo ondeggiare il grande turbante che le fermava i capelli, smuovendo le vesti di taffetà di stile antiquato. Sì, vesti antiche erano le sue perché era passato tanto tempo e Beatrice era morta da più di 100 anni. Ma nessun suonatore toccò il suo strumento. Tutti erano ammutoliti e paralizzati. «Ahimè, chi non compiange la mia triste sorte, o vita sventurata!» disse Beatrice, anzi il suo spettro. «Già quando nacqui, la mia povera madre si sentì dire che nel pollaio la gallina più grande si era messa di colpo a cantare come un gallo. Era di cattivo augurio, tanto è vero che il fattore delle nostre terre rabbrividì e disse cupamente: «Gallina che canta da gallo, inizio certo di qualche malanno». Anche se la mia prima adolescenza trascorse serena, pure un'ombra gravava sulle mie spalle. Ricordo che un giorno, quando avevo appena 12 anni, si sparse la notizia che erano arrivati gli zingari. Come al solito, tutta la tribù si stanziò a Rione Monti, in quello spazio che ora si chiama appunto Via degli Zingari. Io corsi con le mie amiche fantesche a vedere i loro balli e i loro giochi. C'era l'orso ammaestrato alla catena, i saltimbanchi vestiti di giallo e un ragazzo turco che mangiava il fuoco e lo sputava lontano. Una zingara con il cappello si avvicinò a me e prese la mia mano sinistra. Man mano che la studiava, il sorriso le si spegneva sulle labbra. Poi alzò gli occhi e tacque. Marianna, la nutrice, le chiese allarmata: «Che c'è?» E lei scosse la testa, poi disse con il suo accento d'oltremare: «Uscirà dal porcile il grande verro e ti si getterà addosso, ma tu non ti sporcherai del fango della terra. Come colomba ti alzerai in volo. Ahimè, una freccia sottile ti ha trafitto, goccia sangue dal tuo collo di neve». Si tolse dalla tasca un amuleto di corallo di forma cilindrica, circondato da palline d'oro più piccole. «Prendilo», mi disse la zingara, «portalo con te, è contro il malocchio, ti segua sempre la buona fortuna». E scomparve. «Ma ora balliamo, buona gente, balliamo, o avete paura di un così grazioso spettro, di un fantasma così ben educato?» E Beatrice rise con voce acuta, a lungo, e la sua risata echeggiò sinistra nelle sale del palazzo. «Su, perché non ridete, come ridevate l'altro ieri a vedere quei pescivendoli ubriachi che scimmiottavano in maschera un funerale degli israeliti, mimando per dileggio il rabbino e il suo seguito che accompagnava l'estremo riposo, l'ombra del morto. Allora, l'altro ieri la morte vi fece ridere sgangheratamente e gli insulti e le parolacce non rispettavano né il dolore né l'ultimo sonno. Ridevate, voi signori, con i popolani e i grevetti, le prostitute e i frati. Anzi, il principe Sobieschi, che onora adesso questo ballo con la sua presenza, chiese e ottenne che il corteo della beffa passasse sotto le sue finestre perché egli si dilettasse meglio a vedere burlati a morte gli ebrei. Carnevale romano, tempo di dei pagani e di demoni mascherati. Io so cosa sia il dolore e la sventura, io spettro senza riposo. E ora basta ridere, ascoltate, tanto si è parlato di me, ma ora udrete la verità. Ero chiamata la bella Cenci per la mia grande bellezza e sarei potuta essere la ragazza più felice del mondo, se non avessi avuto il padre che ho avuto. Nella sua mente e nel suo cuore c'era solo mostruosità. Francesco Cenci cacciò di casa i figli maschi, disperdendoli per il mondo, e tenne prigioniera me e la mia sfortunata matrigna, a cui faceva mancare addirittura il pane. Io sopportavo pregando Iddio, ma la violenza di Francesco superò il limite, ogni limite. Ci portò un giorno in campagna, nella Rocca di Petrella, e lì ci tenne segregate vive. Come se non bastasse, quel diavolo, non posso e non devo chiamarlo padre, cercava di buttarmisi addosso in ogni occasione. Come posso raccontarvi l'orrore di quei tempi? Come posso descrivere l'angoscia di quelle ore? Ora sono libera dal peso della carne, pallido spettro in un mondo d'ombre. Le catene sono spezzate ormai, le passioni sono un vago ricordo. Nel tempo della mia vita mortale, quel demonio che mi era stato padre cercava di sporcarmi con il suo fango, ma non ci riuscì. Io mandai supplica al Papa per rendergli nota la mia tragica situazione, ma fu inutile. Non ottenni risposta. Scrissi ad un mio zio, fratello di mia madre ormai morta, ma costui passò la lettera dove accusavo mio padre a lui stesso, a Francesco Cenci, che si infuriò come una bestia selvaggia e mi frustò crudelmente per ore. La mia matrigna, la mite Lucrezia, non poteva far nulla, terrorizzata com'era. Un nobile signore, un grande personaggio, aveva pietà delle mie pene e siccome sovente veniva a trovarmi quando si era ancora a Roma, pensai di rivolgermi a lui per conforto. Non vorrei rivelare il suo nome. Mi amava al punto che aveva in progetto di abbandonare tutto e di sposarmi. Sebbene avesse preso cura di nascondere il suo profondo e puro sentimento, ugualmente era esecrato da Francesco, il mio crudele e forse pazzo padre. Appena il nobile signore sapeva che mio padre non era in casa, saliva nel mio appartamento e mi intratteneva con tenere parole e molti dolci baci. A lui mi rivolsi con lettere disperate dalla Rocca di Petrella e lui mi mandò un uomo fidato, Olimpio, che si prese l'impegno di custodire la mia camera da letto e di fare la guardia al mio sonno. Una volta vide Francesco, lo scellerato padre mio, uscire mezzo nudo dalla sua stanza. Olimpio lo seguì e mentre Francesco, entrato nella mia stanza, mi scopriva tirando giù le lenzuola dal letto dove mi ero rifugiata, Olimpio sguainò lo stocco e fece giustizia, uccidendo quel mostro che cadde in una pozza di sangue. Ero paralizzata dall'orrore, molto più di quanto adesso voi, nobili signori, lo siete dalle mie parole e dalla mia apparizione. Il corpo fu avvolto in un lenzuolo e poi gettato sul grande sambuco che cresceva nell'orto solitario. La voce dello spettro risuonava alta nelle sale gremite. Gli invitati alla festa di carnevale, immobili e muti, sembravano paralizzati dall'orrore. Oh, notte di sventura! Oh, orribile notte! Quando il corpo cadde, nell'orto scuro nacque un basilisco, quell'animale mezzo gatto e mezzo serpente che se fissa qualcuno lo pietrifica come statua di sale. Fu notte di prodigi e di orrori per me, più terribile della mia stessa morte. Ma col tempo tutto sarebbe stato dimenticato, anche l'orrore, se a qualcuno non avessero fatto gola le mie ricchezze. Il fantasma di Beatrice cessò per un attimo di parlare. La bella attraversò la sala e si avvicinò alla regina del carnevale, fissando i suoi gioielli con fare sfacciato. Poi indietreggiò di nuovo, correndo, con un grande svolazzare di veli e drappi. Il papa volle indagare, sì, volle fare giustizia. Che ne è della giustizia di questo mondo? Da Napoli a Roma e da Roma a Napoli corsero le spie, i testimoni, le persone sospette. Ero così sicura del mio diritto, da me posto al di sopra dell'umana giustizia, che non mi curai mai di pensare alla fuga che pure sarebbe stata semplice. Ma Dio mi rifiutò questa salutare ispirazione. I tempi precipitarono, fummo tutti arrestati, il nobile signore ampiamente coinvolto nella storia riuscì a salvarsi. Egli scomparve per qualche tempo, poi si fece rasare la testa e la barba, si vestì da carbonaio, si tinse il volto, comprò due asini e per qualche tempo si mise a percorrere le vie di Roma, vendendo carbone e zoppicando. Egli voleva attendere l'esito del giudizio e non rischiare troppo. Seppe assumere egregiamente una certa aria idiota e andava gridando dappertutto il suo carbone con la bocca piena di pane e cipolla mentre teneva contatti segreti con il Farinacci, il celebre avvocato che si prodigò per la mia difesa. Il mio signore girava per le vie di Roma tranquillamente, nero di fuliggine stracciato, mentre centinaia di sbirri lo cercavano non solamente nella città, ma per tutte le strade della campagna. Quando ormai la sua figura era nota agli sbirri posti alle porte di Roma, osò uscire dalla città spingendo avanti a sé i due asini carichi di carbone. Fuori porta incontrò ancora molte bande di sbirri che non pensavano neppure a fermarlo. Scrisse una sola volta da Marsiglia, giurando che mi avrebbe salvata. La sua audacia mi dette forza, perché si preparavano per me giorni crudeli. Fui appesa per i capelli e giorno e notte torturata, ma non una parola uscì dalle mie labbra, ora tanto incline a parlare. Tutta Roma si mosse a pietà, ma invano. Il grande avvocato Farinacci mise in discussione persino l'ordinamento della giustizia allora in vigore, quando il Papa, ironico, gli disse: «Dunque a Roma non si trovano solo persone che uccidono il proprio padre, ma anche avvocati disposti a difenderle». L'avvocato fissò con dignità il pontefice ed esclamò: «Noi non siamo qui per difendere il delitto, ma per provare oggettivamente se esiste o meno innocenza». Fummo tutti condannati a morte. Tutta la famiglia doveva essere sterminata, proprio come voleva il diavolo, Francesco Cenci. La morte era per tenagliamento e squartamento. Anche Bernardo, il mio fratellino di 12 anni, fu condannato. All'ultimo momento il Papa si degnò a concedere la grazia a quel povero ragazzo, a patto che stesse sul palco a vedere tutta la carneficina e poi si facesse castrare come un gattino. Anche a me fu fatta la grazia, invece che lo squartamento, mi toccò solo la decapitazione. Quando la mia testa troncata cadde nel paniere, le donne di Roma la ricoprirono di ghirlande di fiori. Il mio corpo senza vita fu portato in una piccola chiesa e fu vegliato tra le lacrime dai popolani commossi. Adesso vago nelle notti lunari, non trovo pace se non nel ricordo. Non scordatemi, genti, e così sia. Rapida come un fulmine, la figura raccolse il manto nero che aveva gettato per terra e fuggì via, lasciando tutti spaventati e smarriti. Uno strano incontro. Si racconta che tanto tempo fa una sigaraia che lavorava a Trastevere stava rincasando di sera in fretta perché era molto tardi, quando su Ponte Garibaldi si vide raggiungere da una signora molto elegante, vestita di grigio e con una fitta veletta sul viso. La signora la superò, poi si fermò, si girò e le disse: «Bella giovane, mi accompagnereste fino a Piazza di Spagna?» La sigaraia rimase un po' sconcertata, ma la signora prese 3 monete d'oro e le mise in mano alla ragazza. E quella allora accettò, dato che anche lei andava da quella parte. «Siete una giovane così gentile», cominciò a dire la donna con la veletta. «Io purtroppo sono tanto disgraziata». «Che v'è successo?» disse la sigaraia. «Tutta la mia vita è un'incredibile avventura. Dovete sapere che io mi chiamo Lorenza e mio padre fa l'ottonaio e c'ha bottega a Via delle Grotte. Quando ero ragazzina non facevo altro che sognare l'amore. E l'amore arrivò sotto le vesti di uno sfarzoso gentiluomo che si spacciava per conte e vantava incredibili ricchezze. A mio padre non parve vero di combinare le nozze. Pensate che io avevo solo 15 anni. «E vostro marito?» chiese la sigaraia. «Mio marito ne aveva 10 di più, cioè 25, e diceva di amarmi alla follia». «Non era vero?» «Sì, sì, a modo suo mi amava, che posso dire? Non mi sono mai mancati vestiti, gioielli, ma a che prezzo?» «Quale prezzo?» «Mio marito me ne ha fatte di tutti i colori. Aveva un modo di impossessarsi dell'anima di chi si imbatteva in lui. Aveva 2 occhi che ipnotizzavano, neri e mobili, profondi come la notte. A volte aveva uno sguardo stranamente inquietante, perché la pupilla restava in parte nascosta sotto le palpebre e con gli occhi semichiusi seguiva ogni mossa di chi gli stava davanti. Sapeva trasformare i metalli vili in oro, sapeva togliere i difetti dalle gemme preziose e aumentare la grandezza dei diamanti. Una volta a Londra trasformò della rozza lana scozzese in finissima seta. Un'altra volta immerse le braccia in un capace calderone pieno di piombo fuso e bollente. «Era un mago vostro marito, signora?» disse la sigaraia sconcertata. «Ma che mago, era un mistificatore. Nel calderone c'era mercurio freddo, non piombo. Era pure un abile falsario. Qui a Roma, dopo il matrimonio, io capii subito che non aveva un soldo. Allora gli feci una scenata e lui senza parlare mi consegnò una cedola da 1 milione di scudi, abilmente contraffatta, ma che io riscossi tranquillamente. Sapeva falsificare ogni specie di documento, patenti, passaporti, carte di valori. Era anche guaritore, guariva la gente, un po' con il magnetismo dei suoi occhi, un po' con erbe decotti che aveva imparato in Algeria e che si faceva pagare a peso d'oro. Allora diventò ricco. No, cara ragazza, perché aveva le mani bucate e tanto guadagnava e tanto spendeva. Una volta mi portò a piedi fino al santuario di San Giacomo di Galizia e per tutto il percorso vivemmo di elemosine. Io ero furibonda e lo odiavo, specialmente quando mi costrinse a prostituirmi. Che roba! Ma allora ero un mascalzone, un magnaccia, un pappone!» disse la sigaraia sgomenta. «No, cara, era un genio. La sua cultura era sconfinata, Era filosofo, matematico, astronomo, alchimista, storico, geografo e teologo di grande sapienza. Conosceva alla perfezione 27 lingue, suonava il violino e il clavicembalo, dipingeva e scolpiva con un suo speciale procedimento con il quale rendeva il marmo morbido come il burro. «Ma io non ci capisco niente. Voi lo amate, signora?» «E chi può dirlo? Sono incatenata a lui. Lui mi ha fatto oggetto della sua totale e furiosa passione. Dovunque si andasse, Tangeri, Cadice, Londra, Parigi, Lisbona, mi portava con sé. Se qualche volta mi mancava di rispetto, si gettava poi in ginocchio davanti a me. Egli mi aveva donato la metà di se stesso, capite?» «Ah, sì, certo», assentiva la sigaraia sempre più meravigliata e ormai in completa balia della misteriosa signora con la veletta. «Oh, in principio cercai di disfarmi di lui, nauseata dal fatto che egli mi giocava come una pedina nei suoi complicati intrighi. Fu durante il nostro primo viaggio da Londra a Parigi. Feci amicizia con un distinto avvocato francese, un uomo molto fine, che si innamorò di me. Anche egli, disgustato dal comportamento di mio marito, fece di tutto per convincermi ad abbandonarlo e a vivere con lui come moglie. Ma mio marito, furioso, mi denunciò per adulterio e mi fece rinchiudere a Santa Pelagia, la lurida prigione delle prostitute. Mi lasciò in quell'etamaio per 4 mesi. Poi mi riscattò e mi coprì di regali, di gioielli e di profumi. Ma io non ho mai dimenticato quell'affronto. Mi voglio vendicare.» «Cosa farete?» sussurrò la sigaraia. «Lo voglio denunziare al Sant'Uffizio. Voglio scaricarmi la coscienza. Quanto ai motivi ne ho a bizzeffe. Mio marito, sedicente conte, è un falsario, truffatore, spergiuro, mago, alchimista, massone, negromante, astrologo, indovino, eretico, e non ha mai pagato le tasse.»
«Davvero?»
disse la sigaraia. Intanto le due donne erano arrivate nei pressi di Piazza di Spagna. La signora disse: «Ecco, sono quasi arrivata. Faccio questa strada una volta al mese quando c'è la luna nuova. Ora vado a denunciare mio marito. Purtroppo anch'io sarò arrestata e sarò rinchiusa nel monastero dell'Oliva, vicino a dove lavorate voi, a Trastevere, il quartiere dove sono nata.»
«Arresteranno anche voi, per colpa di vostro marito?»
«Certo, egli è troppo noto e potente. Egli non può declinare a poco e sparire in silenzio come una persona normale. La sua meteora, invece, finirà in un incendio. E pensare che io, proprio io, ho sfoggiato per una notte la famigerata collana della regina di Francia. Allora mio marito possedeva un palazzo magnifico, un patrimonio immenso, mobili preziosi e una vera e propria corte di domestici. Pensate che mangiavamo in piatti d'oro.»
«È un peccato metterglisi contro, allora. Un marito è sempre un marito. Anche il mio mi fa tribolare qualche volta, ma ci vuole pazienza.»
«Ah sì, bel marito è stato il mio, davvero. Come quando a Mosca mi costrinse ad andare a letto con un nobile russo per coprire un suo intrigo con la grande Caterina. Ne avrete sentito parlare, no, delle nostre avventure?»
«Veramente io non mi ricordo bene, ma come si chiama vostro marito?»
disse la sigaraia. «Mio marito? Ah, è il famoso Giuseppe Balsamo, alias Conte Cagliostro.»
«Cagliostro? Ma se sarà morto da più di 150 anni?»
«E allora? I morti a volte sono più potenti dei vivi.»
«E voi? Ma voi allora? Anche voi?»
La sigaraia balbettava rabbrividendo. Da una svolta una voce roca chiamò: «Lorenza!» Poi si sentì una risataccia stridula. La voce chiamò ancora 2 volte: «Lorenza! Lorenza!» La donna velata girò l'angolo veloce. La sigaraia la rincorse. Ma dietro l'angolo non vide nulla. Solo una chiazza nera per terra e uno straccio grigio agitato dal vento. Donna Olimpia. Si racconta che una sera un vetturino di Trastevere fece un gran brutto incontro. Era una serataccia che non vi dico, con acqua, vento e un freddo da morire. «Porcaccio mondo!» imprecava il vetturino. «Mannaggia al diavolo nero e a tutte le animacce dannate dell'inferno!» Al vetturino gli era toccato di arrivare fino a Via Vitellia,
dopo Villa Panfili, per accompagnare certi signori in campagna. Nel bel mezzo dell'acquazzone, tra tuoni e lampi, il vetturino si vide venire incontro una carrozza mostruosa. Era alta come una montagna e trascinata da quattro cavalli neri come la pece che lanciavano fiamme dalle narici incandescenti. La carrozza, nera essa pure, era ornata d'oro, eppure d'oro erano i finimenti e le gualdrappe dei cavalli infernali. Le ruote poi non toccavano terra e mandavano scintille sull'acciottolato, lasciando dietro di loro una scia di fuoco e un rumore da far accapponare la pelle. I cavalli si agitavano nel vento, eppure il cocchio avanzava lentamente e il vetturino esterrefatto ci vide dentro una signora mora di capelli, vestita all'antica e con gli occhi di fuoco. In cima al cocchio sfavillava lo stemma dei Panfili. «È la Pimpaccia!» balbettò il vetturino e si fece il segno della croce. Quante volte lo aveva sentito raccontare questo fatto. Si dice che nelle notti di burrasca chi si trova a passare nei pressi di Villa Panfili sente il frastuono della carrozza di Donna Olimpia che corre per via Vitellia verso la villa. La carrozza infernale viene da Piazza Navona, dove la Pimpaccia, così era chiamata dai romani Donna Olimpia, abitava tanti anni fa. Era una vera arrampicatrice sociale questa donna, e come! Era nata a Viterbo da gente modesta e aveva sposato un commerciante che morendo l'aveva lasciata molto ricca. In seconde nozze aveva sposato Panfilio Panfili, vecchiotto e spiantato che però aveva un fratello cardinale. Appena sposata Donna Olimpia cominciò la scalata al potere. Appoggiò strenuamente la candidatura di suo cognato al Sacro Soglio. Il Panfili fu eletto, prese il nome di Innocenzo X e non smise di avere un debole per l'intraprendente cognata. Fatto sta che Donna Olimpia cominciò a mettere da parte soldi a palate. Si fece regalare Palazzo Panfili, quello che sta a Piazza Navona, e lo fece mettere su davvero senza badare a spese. I lavori furono diretti dal Borromini. Alle decorazioni pensò Agostino Tassi, detto lo Smargiasso, pittore molto famoso a quel tempo, che ebbe una storia d'amore finita tragicamente con Artemisia Gentileschi, altra pittrice romana. Una volta che Donna Olimpia si fu installata a Piazza Navona, pensò subito di rendere decorosa quella zona di Roma che stava diventando sempre più sfarzosa. Sulla piazza c'era allora il mercato con i pollaroli, i caprari, i pescivendoli e soprattutto i verdurai che sciacquavano la cicoria nella fontana di Papa Gregorio. Donna Olimpia li fece sloggiare tutti, fiorai compresi, e li fece mandare con le loro mercanzie a Campo dei Fiori, appunto, dove persistono ancora oggi. La gente di Roma prese ad odiare Donna Olimpia con tutto il cuore. I commenti che si facevano su di lei erano assai pesanti e si possono facilmente immaginare. Pensa sta burinaccia, abituata a Viterbo a magnasse le ranocchie con la giacca e la minestra degli tre regni della natura, che ci ha combinato. Mica sei contenta di scopasse il cognato, no signore, piglia de qua e de là. Una volta un servitorello è andato al palazzo a portare non so che regalo. Beh, quella vacca ci ha fatto tutti li comodi sua, perché era assai carino il pischello. E poi non si è più trovato, mai più. Che fine avrà fatto, eh? Non ce lo sai? Quella c'ha un palazzo pieno di trabocchetti e di antri machiavelli. Quando si è stufata di qualcuno, pia e lo fa cascare sotto. E buonanotte a sonatori. Donna Olimpia spadroneggiava a Roma. La città risplendeva di statue e di palazzi, ma la gente moriva letteralmente di fame. Si racconta che una volta una turba di poveracci inseguì la carrozza di Donna Olimpia e la bloccò. Allora la Pimpaccia se la vide brutta, ma mise mano alla borsa e, tirchia com'era, cominciò a tirare dal finestrino scudi d'argento. Tutti si misero a raccogliere i soldi e la carrozza fu lasciata andare. Intanto Piazza Navona aveva assunto un aspetto già molto decoroso. In quel periodo il Bernini era stato messo da parte perché aveva lavorato con la potente famiglia Barberini, nemica e rivale dei Panfili. Il progetto e la realizzazione della chiesa di Sant'Agnese in Agone era stato affidato al Borromini, che fece quella meraviglia che fece. ma al Bernini dispiaceva enormemente di essere stato messo al bando e cercava in tutti i modi di rientrare nelle grazie del Papa e della sua famiglia. Gli artisti, si sa, se vogliono fare un po' di soldi, devono ingraziarsi i potenti e i ricchi. Il Bernini seppe che Donna Olimpia aveva pregato il Papa di far progettare un'altra fontana in Piazza Navona che superasse in bellezza e in prestigio Fontana di Trevi e che soprattutto sottraesse a quella zona la preziosa acqua vergine. Tra tutti gli artisti più in vista, solo il Bernini non era stato interpellato, ma preparò anche lui un progetto e pregò Donna Olimpia di farlo mettere in una delle stanze che Innocenzo X avrebbe attraversato durante una delle sue frequenti visite alla amata cognata. Quando il Papa vide il progetto della fontana, se ne innamorò subito. C'erano 4 statue colossali che rappresentavano i 4 fiumi delle 4 parti della terra, dove era arrivata la grandezza della fede cristiana, e cioè l'Europa, l'Asia, l'Africa e l'America. In alto, su uno scoglio accidentato, si ergeva l'obelisco, quasi sospeso nell'aria, sfida di ogni legge della statica. Il Papa decise di far lavorare di nuovo il Bernini e si racconta che nella realizzazione della fontana l'artista volle beffarsi del suo rivale, il Borromini. La statua del Rio della Plata sporge una mano verso la facciata di Sant'Agnese, quasi a scongiurarla terrorizzato. «Sta su!» La statua del Nilo si copre la testa per non vedere quello che il Borromini ha potuto combinare. Donna Olimpia fu molto soddisfatta della fontana e partecipò tutta pimpante all'inaugurazione. Il Bernini volle fare ancora una piacevolezza e ritardò la fuoriuscita dell'acqua dagli zampilli. Quando il Papa deluso stava per andarsene, l'artista fece un segnale e da tutte le bocche scrosciò limpidissima e abbondante l'acqua. Solo il popolo, affamato e cencioso, restò molto male e Pasquino scrisse: «Volemo altro che guglie e fontane, pane volemo, pane, pane, pane». La gente malediceva Donna Olimpia perché la faceva responsabile di tutti quegli sprechi, ma lei, come si dice a Roma, altamente se ne fregava. Si racconta che un'amica l'andò a trovare un giorno e, vedendola bella e piena di salute, quasi se ne meravigliò. Madonna Olimpia scoppiò a ridere e disse: «So come un cavallo biastimato, che gli è luce er pelo». Secondo un detto romano, infatti, più si impreca contro un cavallo, più questo gode ottima salute e mantiene il pelo lucente. Certo, c'era di che imprecare nei riguardi di Donna Olimpia, che però faceva quello che facevano tutti gli altri membri delle famiglie nobili che si contendevano Roma. Quella gente si arricchiva a spese del popolo, usava il potere a proprio vantaggio e non rispettava né legge né giustizia. A Donna Olimpia poi quasi piaceva la fama che si era fatta di svergognata e avaraccia. Si divertiva a sbigottire i ben pensanti, come quella volta che prese le difese delle puttane. Sì, una volta una delegazione di prostitute andò da Donna Olimpia implorando che almeno 2 decreti di emarginazione nei loro riguardi fossero annullati. Quello che proibiva loro di andare in carrozza e quello che proibiva di andare in chiesa, 2 cose molto ambite, anzi indispensabili per ogni donna romana. La pimpaccia stessa si fece carico della richiesta presso il suo amico pontefice e le puttane ottennero quello che avevano implorato. A Donna Olimpia però non bastava essere l'amante del Papa. Voleva anche un grande avvenire per suo figlio Camillo e lo fece eleggere cardinale a soli 26 anni. Ma quello non durò a lungo nella porpora cardinalizia. Si innamorò di una principessa che, guarda caso, si chiamava anche lei Olimpia e chiese la dispensa per sposarsi. Il Papa dovette concedergliela e, per consolare Donna Olimpia, le regalò un palazzo a San Martino al Cimino. Il palazzo era mezzo diroccato, ma Donna Olimpia lo fece restaurare, non badando a spese e prendendosi particolare cura della cappella che volle dedicare a Santa Francesca Romana. Ma una cappella che si rispetti deve avere la sua reliquia benedetta, l'osso o il sangue di qualche santo, un chiodo della croce, una spina della corona di spine di Gesù. Pare che in quel periodo però ci fosse a Roma carenza di reliquie. Donna Olimpia non ci dormiva più la notte e si era talmente incaponita per questo fatto che tormentava il Papa ogni momento. Donna Olimpia conosceva bene il cognato, che era debole e remissivo, e lei, da brava femmina, sapeva che se voleva una cosa, prima o poi l'avrebbe ottenuta. Ora avvenne che le Pie Oblate, il cui ordine era stato fondato da Santa Francesca Romana, decisero di abbellire il sepolcro della santa. Per la faccenda chiamarono il Bernini, che ormai aveva monopolizzato la vita artistica romana, e gli prospettarono il problema. Il Bernini adattò con ardite soluzioni l'altare della confessione come sepolcro della santa. Quando le sacre ossa furono spostate, non si sa come, sparì l'omero di Santa Francesca Romana. Subito dopo, la preziosa reliquia faceva bella mostra di sé in uno sfarzoso reliquiario nella cappella di Palazzo Panfili a San Martino al Cimino. La badessa delle Oblate, che tra l'altro era sorella del Papa, si recò da Innocenzo X per riavere il sacro omero. Pare che il Papa, prevedendo quella reazione, avesse scongiurato Donna Olimpia di restituire la reliquia, ma la pimpaccia si era proclamata troppo devota alla santa per potersi privare di un tale prezioso ricordo. Tutte le chiese dovrebbero essere arricchite da qualche reliquia, anche le più poverelle. Sentenziò Donna Olimpia, che parlava solo il romanesco, e si tenne l'osso che aveva fatto rapire alla faccia della madre badessa. Donna Olimpia era ormai ricca sfondata, aveva prestato i soldi a strozzo persino agli ebrei. Quando il Papa stava per morire, lei aspettò accanto al letto che spirasse per portargli via due cassette piene d'oro che teneva sotto il letto. Se le fece caricare su una carrozza e comandò al cocchiere di correre a rotta di collo via. Ma i cavalli non ce la facevano a muoversi e Donna Olimpia prese lei stessa a frustarli, tutta inviperita. Nello stesso momento pare che a Villa Panfili comparisse un cavallo nero che faceva uscire il fuoco dalle narici. Il figlio del guardiano, che lo vide, ne fu talmente spaventato che poco mancò non morisse di paura, e pare che per tutta la vita rimase come spiritato. Donna Olimpia fu esiliata dal nuovo pontefice e si ritirò nel suo castello di San Martino al Cimino. Scoppiò una grande pestilenza e lei credette di scamparsela circondandosi di fattucchiere e maghi, ma non ci fu niente da fare. Il male la prese e lei morì di peste, sola e abbandonata. Alla sua morte lasciò una ricchezza per quei tempi smisurata, 2 milioni di scudi. Ma non dorme tranquilla il sonno eterno. Nei giorni di burrasca, a mezzanotte in punto, parte con la carrozza dal palazzo del Papa e attraversa via della Lungara. Si sente poi il cocchio uscire da Porta San Pancrazio e arrivare a Villa Panfili. Poi, in fondo alla discesa, carrozze e cavalli spariscono, precipitando in una grande fiammata. Racconti leggendari. La papessa. Si racconta ancora a Roma la leggenda della papessa Giovanna, quella che è rappresentata in tutti i mazzi dei tarocchi. È il secondo degli arcani maggiori e in genere porta bene. Lontano, lontano, nel nebbioso settentrione, c'era una volta un principe che aveva 3 figlie. Un giorno, che era molto triste, chiese alla figlia maggiore: «Quanto bene mi vuoi, figlia adorata?» La prima figlia rispose: «Ti voglio tanto bene quanto è grande il mare». «Bene, figlia mia», disse il principe compiaciuto e mandò a chiamare la seconda figlia. «Figlia, quanto bene mi vuoi?» E la figlia rispose: «Ti voglio tanto bene quanto è grande il cielo». «Grazie, figlia mia, ero tanto triste, ma le tue parole mi hanno consolato. Manda a chiamare Giovanna, che è la nostra figlia più piccola». Arrivò Giovanna e alla domanda del principe rispose: «Papà, ti voglio bene come il sale». «Come il sale?» trasalì il padre. «Ma che stupidaggini mi vai dicendo? Possibile che paragoni l'amore per me ad una cosa di così poco conto?» Il principe si infuriò e, di fronte all'ostinazione della figlia, che continuava a dirgli che gli voleva bene come il sale, si arrabbiò tanto che la cacciò di casa. Così la povera Giovanna si trovò praticamente in mezzo ad una strada. Ma non si perse d'animo. Si tagliò i capelli, si sporcò il viso di fuliggine, si mise un mantello da frate e decise di spacciarsi per un ragazzo. Chiese asilo ad un convento di monaci e tanto supplicò il priore che fu accettato come novizio. A quel tempo le donne non studiavano, ma Giovanna, a casa del principe suo padre, aveva imparato a leggere e a scrivere, sapeva il latino, la musica e tante altre cose. Al convento Giovanna studiò tanto e poi tanto da diventare in poco tempo il novizio più colto. La fama della sua sapienza correva di bocca in bocca. Giovanna, che si faceva chiamare Giovanni, girò fra le tante scuole d'Europa, sbalordendo tutti per la sua dottrina e per la sua intelligenza. L'arcivescovo di Magonza le chiese un giorno: «Qual è, secondo te, il saggio tra i saggi, il dono più prezioso che lo Spirito Santo può concedere ad un uomo?» «È il sal sapientiae, il sale della sapienza, o eminentissimo», rispose immediatamente Giovanni Giovanna ed ebbe l'approvazione di tutto quel dotto consesso. Così Giovanni Giovanna fu ordinato vescovo e in poco tempo divenne cardinale. Alla morte del Papa, il sacro concistoro, stremato dalle guerre contro gli infedeli e dalle lotte interne, decise di eleggere al sacro soglio non un guerriero o un asceta, ma un uomo di grande dottrina, un sapiente. Così fu eletto Papa il nostro Giovanni, che in realtà era una Giovanna. Ma chi poteva sospettare una cosa simile? Le apparenze ingannano e ciò che vedono gli occhi non sempre corrisponde a verità. La papessa, una volta installata in Vaticano, si dedicò ai suoi amati studi, conducendo una vita semplice e frugale. Licenziò molti dei cortigiani perché era abituata ad una vita povera e modesta dei conventi. Tenne però presso di sé un cameriere giovane e bello a cui faceva leggere le sacre scritture e i libri di religione perché non voleva stancarsi troppo gli occhi. Il cameriere, che si chiamava Montesino, più aveva dimestichezza con il Papa, più dentro di sé pensava: «Questo qui mi sembra una donna, ha le mani così lunghe e sottili, il collo così delicato, il corpo così morbido, una voce tanto dolce. E poi perché ha fatto subito una legge per cui deve vestirsi da solo? Da che mondo è mondo i papi si fanno vestire dai camerieri?» Così Montesino si scervellava notte e giorno e spiava il Papa in ogni sua mossa. La devozione che provava per lui si era trasformata in qualcosa di più bruciante, di più inquieto. Alla fine si decise ad andare da un eremita, una specie di mago che abitava in una grotta, per chiedere consiglio. Ovviamente Montesino non disse che si trattava del Papa. Disse che aveva dei sospetti circa un suo amico venuto da lontano, che non riusciva a capire certe cose e così via. «Senti, ragazzo mio», disse l'eremita, «per capire se uno è uomo o donna basta poco. Portalo in giardino. Se coglie una rosa e se la mette sul petto è donna. Se coglie un gelsomino e se lo mette dietro l'orecchio è uomo». Montesino, tutto contento, appena ci fu una bella giornata, consigliò al Papa di fare una passeggiata in giardino. Mentre discorrevano tra le aiuole fiorite, Montesino non staccava gli occhi di dosso al suo dotto signore. Il Papa passò di fronte a certe piante di rose, ma colse un gelsomino e distrattamente se lo mise dietro l'orecchio. Montesino restò con un palmo di naso, ma di nuovo corse dall'eremita e gli disse tutto. «Abbi pazienza, ragazzo mio. Per sapere se questa persona è uomo o donna, portala nella sala delle armi. Se passa via senza curiosare, è donna. Se si ferma e le maneggia, è uomo». Un giorno Montesino disse al Papa che bisognava controllare l'armeria. I mori incombevano al largo di Anzio e nemmeno la città eterna si sentiva sicura. Le mura costruite da Papa Leone andavano difese giorno e notte e le truppe dovevano essere ben armate. Il Papa e Montesino attraversarono la sala zeppa di armi. Montesino parlava e parlava per distrarre Sua Santità, ma Giovanna prendeva in mano le daghe, soppesava le lance e maneggiava le mazze ferrate. L'eremita si era stancato di vedere arrivare sempre Montesino trafelato, il quale insisteva che il suo amico era donna e voleva continuamente delle prove. Per levarselo di torno gli disse: «Per cena prepara un pesce. Se l'amico tuo prende la metà che contiene la testa, è uomo. Se prende la metà che contiene la coda, è donna». Così, la sera dopo, Montesino preparò un pesce meraviglioso. «Tutto per me?» chiese Sua Santità. «No», disse Montesino tremando, «prendetene metà». E il Papa prese la metà che conteneva la testa. Dopo cena il Papa volle che Montesino gli leggesse un pezzo della Bibbia, là dove si parla di Giacobbe che lotta con l'angelo ai piedi della scala. Sopra pensiero il Papa disse: «L'angelo era femmina, certamente». «Ma», disse Montesino sbalordito, «la Sacra Scrittura parla di un uomo». «Ma ognuno di noi ha un angelo guida di sesso diverso», spiegò Giovanni fissando Montesino. «Il mio sei tu, per esempio». Dopo la rivelazione tanto attesa, la papessa e il cameriere si amarono a lungo nella stanza più segreta, compiendo un sacrilegio e insieme adempiendo un destino. Il misterioso libro dello splendore non dice forse «La benedizione non alberga se non là dove maschio e femmina sono riuniti?» Ma ciò che è bene nelle sfere più eccelse, a volte è male qui, in questa nostra terra di separazione. Giovanna tenne segreto il suo amore quanto poté, e la luna girò 10 volte il suo cerchio del cielo. Un giorno era festa grande, la processione del Corpus Domini avrebbe condotto i fedeli da San Pietro fino a San Giovanni in Laterano. Il Papa conduceva la processione, ma il suo corpo si contorceva, si dilatava sotto la furia dei dolori del parto, e in mezzo allo stradone di San Giovanni, proprio dove c'era un rudere e una statua dei tempi dei romani antichi, proprio lì il Papa dette alla luce un papetto, sotto gli occhi esterefatti dei cardinali, del clero e del popolo. Era il colmo dell'abominio. La gente pareva impazzita, i sediari mollarono la presa e corsero via come se avessero portato sulle spalle il demonio in persona. La sedia cadde a terra e si rovesciò. Tra il sangue, le grida e la confusione generale, la papessa e il figlio morirono, anzi, dicono alcuni, che letteralmente sparirono perché di loro non rimase più nessuna traccia. Un amore di Lucrezia. A Roma si sa che Lucrezia Borgia ne fece di tutti i colori, che ebbe più amanti che capelli in testa, eppure pochi sanno che quando era giovinetta Lucrezia ebbe un puro e profondo amore per il suo secondo marito. Lucrezia gli sarebbe stata per sempre fedele se i parenti che le stavano intorno non fossero stati tanto boia e tanto disgraziati. Voi lo sapete tutti che Lucrezia era bellissima e che sia il fratello Cesare, sia il padre che era papa, Dio ci liberi, se la volevano fare e forse durante le orge in Vaticano ci saranno pure riusciti, chi lo sa. Si vede che lo Spirito Santo in quei momenti si era addormentato. Se no, come si spiegano tanti delitti e tante bassezze? Il Signore Dio tentò in realtà una volta di provvedere. Si racconta infatti che un giorno il Papa Borgia stava nella sala del trono aspettando non so che visita. Stavano con lui solo un vescovo e un cardinale, quando d'improvviso scoppiò un furioso temporale. I due prelati si precipitarono a chiudere le finestre, ma ecco che mentre spingevano le imposte lottando con il vento, sentirono un boato e un rovinio. Si voltarono e videro un ammasso di macerie sotto le quali il Papa era scomparso. Era successo che un fulmine aveva attraversato l'appartamento superiore abitato di solito da Cesare Borgia, detto il Valentino, ma non aveva beccato il padrone di casa, che quel giorno era per caso assente. Il fulmine aveva poi fatto crollare 3 soffitti seppellendo il Papa sotto un cumulo di macerie. La gente di Alessandro si diede a scavare forsennatamente e tutti davano il Papa per morto. Invece, una volta fatto lo spazio sufficiente, Alessandro fu trovato seduto sul trono quasi perfettamente sano, solo un po' stordito e con qualche feritina superficiale. Figuratevi se quello non se la intendeva col demonio. Anzi, il fatto è certo, perché quando finalmente morì, il Papa Borgia quasi immediatamente cominciò a decomporsi. Il diavolo della putrefazione si impossessò del suo corpo e lo fece distorcere e gonfiare mostruosamente sotto gli occhi inorriditi di quelli che erano presenti. Fu chiaro allora che c'era stato un patto fra il Papa e gli spiriti maligni. Per tornare al marito di Lucrezia, dovete sapere che era un giovane bellissimo e fiero nel portamento, altero e affascinante come a volte gli spagnoli sanno essere. Seppure si trovò di fronte ad un matrimonio combinato, Lucrezia, appena vide Alfonso d'Aragona, se ne innamorò. Era tanto felice di avere vicino finalmente una persona così bella e dolce che perse completamente la testa. Eppure certo che era ricambiata da Alfonso con uguale intensità. I due sposi passeggiavano per i giardini tenendosi teneramente abbracciati. Alfonso diceva a Lucrezia: «È mai possibile che in questa terra bellissima accada per 2 volte lo stesso prodigio?» «Quale prodigio?» diceva Lucrezia. «Un tempo qui apparve la dea Venere e chiese un tempio sul Palatino, là sul clivo che porta ancora il nome della dea. Ed ora La dea è apparsa di nuovo e passeggia al mio fianco e dolcemente mi sorride e si lascia baciare. Lucrezia era piena di felicità, pure disse al marito: «Proteggimi, ho paura per il nostro amore. Un'altra cosa orribile accadde qui. Rammenti la nobile matrona che portava il mio nome?» «Sì, ricordo. Ebbene, chi fu l'infame che tentò di violarla?» «Sesto, figlio di Tarquinio il Superbo», rispose Alfonso e le labbra gli tremarono. «Ora dimmi, amore, chi regna nella nostra sventurata e magnifica città se non un Alessandro VI?» Alfonso rabbrividì. Era pallido come un morto e solo gli innumerevoli baci di Lucrezia lo tranquillizzarono un poco. Ma non lasciava sua moglie nemmeno per un attimo e usciva sempre con una scorta di fedelissimi compagni. Godettero il loro amore per pochi mesi, però. Un giorno il Valentino chiamò Lucrezia, la blandì con dolci parole e le offrì di punto in bianco la signoria su Spoleto, Foligno e Nepi. Lucrezia si sorprese moltissimo. Sapeva che suo fratello non dava mai niente per niente. «Il prezzo», disse Lucrezia con voce dura. «Oh, quale prezzo, sorella amatissima, anzi, troppo amata, amata a ogni oltre possibile limite. Per te farei qualsiasi cosa». «Il prezzo», ripeté Lucrezia gelida. «Cara, non ti senti sprecata accanto a quel bell'imbusto, a quello smidollato di napoletano?» «Di chi stai parlando?» «Ma di Alfonso, di quel damerino mezzo effeminato!» «Tu sei un lurido schifoso», disse Lucrezia guardando il fratello, «e trasformi in escremento tutto ciò a cui ti avvicini. Alfonso è il più adorabile dei mariti e degli amanti, e io sono innamoratissima di lui!» «Sei una sciocca, dato che il re di Francia ha dimostrato interesse nei tuoi riguardi. Se tu acconsentissi ad annullare il tuo matrimonio con Alfonso, tutto si appianerebbe. Un'alleanza con la Francia è ora di estrema importanza per noi. Intanto Alfonso te lo sei goduto.» «Sta zitto, vigliacco. Misuri tutto con il tuo metro. Mai, capisci, mai acconsentirò a separarmi da Alfonso. Io lo amo, lo vuoi capire?» «Oh, senti, è ora di finirla con tutte queste smancerie. Alfonso è un traditore e complotta contro di noi.» Lucrezia alzò la testa e fulminò con gli occhi il fratello. «Provati a toccarlo e te ne pentirai!» urlò. «Davvero?» ghignò Cesare. «E come farai a farmi pentire? Tu sei mia, sei una cosa mia, un mio strumento, la mia mano sinistra, la mia camicia. Potrei entrare nel tuo letto se solo lo volessi.» «Io ti ucciderò», disse calma Lucrezia. Una sera Alfonso rientrava al palazzo quando una turba di sgherri del Valentino gli fu addosso. Egli si difese con grande valore insieme ai suoi due compagni, ma fu ferito gravemente ad un fianco e portato tra le braccia di Lucrezia quasi in fin di vita. Lucrezia lanciò grida altissime e corse dal padre, che quella volta rimase veramente male, sapendo che razza di mascalzonata aveva fatto Cesare, e dette il permesso a Lucrezia di curare il marito lì, in Vaticano. Lucrezia chiamò due medici napoletani fidatissimi e fece custodire la porta della sala delle Sibille, dove aveva preso alloggio col marito ferito, da un buon numero di guardie, anche queste ben fidate. Lucrezia, decisa a difendere il marito a tutti i costi, non lo lasciava mai. Lo vegliava notte e giorno, aiutata dalla cognata Sancia, sorella di Alfonso. Le due giovani non solo dormivano lì, ma per eliminare il rischio del veleno, Lucrezia cucinava lei stessa con le sue bianche mani cibi al marito su un fornello da campo. L'amore e le cure fecero miracoli, perché Alfonso guarì abbastanza in fretta. Lucrezia gli raccomandò la calma, ma al tempo stesso pensava a preparare un piano d'azione che prevedeva di riparare a Napoli presso il re, di cui Alfonso era figlio naturale. Una mattina Alfonso vide passare Cesare Borgia nel giardino. La sua rabbia divenne intollerabile, al punto che prese la balestra e gli tirò contro, ma sfortunatamente lo mancò. Il Valentino allora non perse tempo. Fingendo una riconciliazione, Egli meditava la fine di Alfonso. Un pomeriggio mandò una squadra di armate al comando del suo braccio destro, Don Micheletto, con l'ordine di arrestare tutti gli uomini di Alfonso, medici compresi, sotto l'accusa di complotto antiborgiano. Lucrezia e Sancia restarono per un momento senza fiato. Ma com'era possibile? Da chi partiva quell'ordine assurdo? Don Micheletto giocò d'astuzia e disse: «Io non ne so niente. Anche a me sembra molto strano. Il fatto è che l'ordine è partito da Sua Santità in persona. È il Papa che vuole così. Io per me non ho niente contro il nobile Alfonso».
«Il Papa!» rispose Lucrezia trasecolata. «È impossibile. Egli ci ha dato il suo appoggio. È stufo degli abusi di Cesare».
«Io non so nulla», replicò Don Micheletto mostrandosi dubbioso, e suggerì a Lucrezia di recarsi subito dal Papa. «Sua Santità è qui, a due porte di distanza. Chiedete a lui il da farsi e l'annullamento dell'ordine, che anche a me sembra infondato».
Lucrezia cadde nella trappola e corse dal Papa, portando con sé Sancia, l'amata cognata.
Suo padre ovviamente trasecolò. Egli non aveva dato alcun ordine in proposito. Quando Lucrezia tornò di corsa nella sala delle Sibille, capì immediatamente che la tragedia del suo sposo s'era compiuta. Don Micheletto affermò spudoratamente che Alfonso era caduto incidentalmente ed era morto. In realtà era stato strangolato dagli sgherri del Valentino. La disperazione di Lucrezia non ebbe limiti. Solo molto più tardi poté affrontare il fratello. Era ormai calma e nel mostrare i segni del suo dolore gli disse: «Pregavo raramente Dio, ma da mesi ogni notte faccio la stessa supplica, che tu possa morire prima di me e di una morte orribile». La sorte esaudì Lucrezia. Papa Giulio II perseguì Cesare per i suoi mostruosi delitti e il Valentino fu imprigionato nella stessa sala delle Sibille dove era stato ucciso Alfonso d'Aragona. Cesare Borgia riuscì a fuggire, ma morì in battaglia trafitto dalla lancia dei suoi nemici nella lontana Navarra, mentre Lucrezia brillava alla corte di Ferrara tra poeti, artisti e letterati. Ma nessuna festa tolse dai suoi occhi quella malinconia, quel rimpianto per l'uomo tanto amato, che era stato tra le sue braccia per troppo breve tempo. Papa Silvestro II. Quando il monaco raggiunse Roma, la sua conoscenza della dottrina occulta era ancora assai scarsa. Invano aveva evocato le potenze dell'oscurità, invano si era dedicato a peccare sistematicamente, con freddezza e con metodo, al solo scopo di incontrare, in un modo o nell'altro, il potere delle tenebre. Egli voleva sondare il mistero. Nel peccato non cercava il piacere. La trasgressione era per la sua immaginazione solo un tramite per passare dall'altra parte, cioè nel regno del nero, dove era fuggita per sempre la sapienza dell'Oriente. La sua ricerca alla rovescia, possiamo dire, gli sembrava ben strana. Pensava: quasi sempre i monaci vengono perseguitati dal maligno che li tormenta e li sfida in tutti i modi possibili. Solo con me non si fa mai vivo. Io lo chiamo nelle foreste oscure, ai piedi delle grandi querce, lo cerco nei cimiteri abbandonati, lo invoco e lo interrogo dopo le orge più sfrenate. Ma lui? Niente. Forse non esiste. Forse è tutta una fandonia. E il monaco si tormentava nell'incertezza. Nessuno ovviamente conosceva il suo cruccio, perché se qualcuno lo avesse saputo, lo avrebbe denunciato al Santo Uffizio ed egli sarebbe morto senza conoscere il mistero dell'altra parte. In una bella giornata d'inverno, verso mezzogiorno, il monaco passeggiava per Campo Marzio assorto nei suoi pensieri. Si ricordava di quando stava ancora nella sua terra natale, nel freddo settentrione, in un paese circondato da brughiere e foreste. Una volta, sempre spinto dalla sua strana passione per il demoniaco, si era recato da un uomo vecchissimo, da un prete di una religione ormai superata, un vecchio bianco che adorava la luna e tagliava il vischio con un falcetto d'argento. Costui lo aveva ricevuto nella sua spelonca, stupefatto che qualcuno potesse ancora rivolgersi a lui, fossile vivente, di credenze ormai morte. disse al monaco. «Sono anni, mesi, giorni che nessuno più bussa alla mia porta. Cosa vuoi, figlio della terra?» Alle richieste del monaco il vecchio era rimasto silenzioso, ben capiva di che cosa si trattasse. Egli fece i suoi incanti, gettò foglie nell'acqua, tracciò segni nell'aria, cosparse di terra un vassoio, poi mise sul fuoco un paiolo e mentre questo bolliva cominciò a cantilenare nella sua lingua antica. «Tu cerchi l'ombra, figlio della terra, l'ombra tu cerchi, l'altro volto della dea che rischiara le notti, l'ombra ti svelerà il segreto, trova l'ombra, l'ombra è il tuo cammino». Il monaco aveva chiesto al vecchio che cosa mai volesse dire, ma costui ripeté per 3 volte la cantilena, poi tacque e in nessun modo il giovane monaco riuscì a indurlo a parlare ancora. Era passato molto tempo, il monaco aveva studiato, si era rivolto ai potenti, aveva dato consigli ai monarchi e ai signori e aveva scordato le parole del vecchio. Mentre passeggiava quel giorno per Campo Marzio, il monaco fu colpito dalla statua che si ergeva da un lato dello spiazzo. Era una statua antica, mezza corrosa del tempo, che oggi è letteralmente sparita. Rappresentava un guerriero o un giudice che aveva il braccio destro proteso in avanti e il dito indice puntato verso la terra. Sull'elmo la statua portava scritte in latino 2 parole enigmatiche: «Percuoti qui». Tantissima gente lo aveva fatto battendo sull'elmo con sassi, martelli, scalpelli e con le mani nude, ma non era successo niente. Quel giorno il monaco notò che il dito proteso della statua gettava per terra un'ombra netta e precisa. L'ombra. Il monaco ebbe un fremito. Forse era quella la soluzione dell'enigma. L'ombra del dito. Non doveva lui cercare l'ombra? Fece un segno per terra, là dove c'era l'ombra del dito, e se ne andò per aspettare un'ora più propizia. Aspettò infatti che le tenebre fossero calate, che le Pleiadi fossero tramontate per tornare nella piazza deserta. Egli tracciò un cerchio intorno al segno dell'ombra e con una pala si accinse a scavare. Ma appena ebbe percosso la terra con la pala, subito si aprì una voragine grande e profonda. Dal buco partiva una scala che scendeva nelle viscere della terra. Il monaco incominciò a scendere senza paura e si trovò in una grande sala. Al centro della sala un re e una regina sedevano su 2 troni. Il re aveva una maschera d'oro sulla faccia e la regina una maschera d'argento. Tutti i ministri avevano maschere di metallo lucente sulla faccia. Nell'angolo più remoto della sala splendeva un diamante di incredibile luminosità. Il monaco era senza parole. Il re dalla maschera d'oro si alzò e disse: «Qui è sepolto il tesoro dell'imperatore Ottaviano. Tu mi hai trovato, figlio della terra. Il sapere che tu cerchi è tutto racchiuso in questo libro». E il re mascherato alzò un libro nero che emanava uno strano riverbero. «Ma tu non puoi toccarlo. Io manderò con te un mio servo ed egli ti leggerà qualche pagina, ma solo se ciò che vorrai sapere sarà adatto alla tua mente limitata e stolta. Vieni avanti, Nadir». Alle parole del re comparve un tizio vestito da saraceno con un ambiguo sorriso sulle labbra piene e carnose. Aveva un occhio storto, ma per il resto era abbastanza passabile, quasi gradevole. Egli si avvicinò al re dalla maschera d'oro e prese il libro. Poi il re si sedette e la regina dalla maschera d'argento si alzò. «Vieni avanti, figlio della terra. Per non mostrarmi avara, voglio anch'io farti un dono. Prendi quest'anello. Lo riconosci?» Il monaco, tremando, ricevette un anello intrecciato d'oro, d'argento e di rame, con sopra una stella fatta con 2 triangoli sovrapposti.
«È l'anello del re Salomone?» balbettò il monaco.
«Certo», replicò la regina dalla maschera d'argento. «E con esso potrei capire il linguaggio degli animali. E ora sparisci», disse con una risata. Il monaco si ritrovò a Campo Marzio, vicino alla statua con accanto Nadir, il custode del libro segreto. Incominciò per il monaco un altro periodo di inquietudine. Se rivolgeva a Nadir delle domande, questo gli rispondeva consultando il libro, ma le risposte erano così strampalate che il monaco non ci capiva niente e si rodeva ogni giorno di più. Per esempio, egli chiedeva: «Dimmi, Nadir, quale sarà il destino dell'anima dopo la morte?» E Nadir apriva il libro nascostamente per non far capire nemmeno una lettera al monaco, poi sentenziava: «Meglio assassinare un bambino nella culla che nutrire desideri inattuati». Il monaco era sempre più sbalordito e si chiedeva che cosa volesse dire. Nadir alzava le spalle e diceva: «Te lo spiego ancora una volta e poi basta. Vuol dire che il melo non chiede mai al faggio come crescere, né il leone chiede al cavallo come afferrare la preda». Il monaco credeva di impazzire. Era sempre la stessa storia: domande sensate e risposte insensate. Almeno così sembrava. Alla fine il monaco meditò di rubare il maledetto libro e studiarlo in pace, come gli pareva e piaceva. Un giorno, nel giardino dell'Aventino, sentì due uccelli che cinguettavano. Siccome aveva l'anello di Salomone, sentì con chiarezza che cosa stavano dicendo. Il primo diceva: «Il monaco non può rubare il libro nero». «No, no, non può», ripeteva l'altro uccello, una specie di corvo. «Nadir lo inseguirebbe dovunque, perché sa leggere il suo cammino nelle stelle». «Sì, non potrebbe sfuggire a Nadir mai. Nessun essere che cammina per terra o nuota nell'acqua può sfuggire a Nadir, che sa leggere i cammini degli uomini nelle stelle. Nadir è sapiente e veloce», concluse il corvo. Il monaco non mangiava più, non dormiva, era ridotto pelle e ossa. Aveva chiesto e ottenuto dai suoi superiori il permesso di vivere in isolamento, come un anacoreta, in una grotta. Il suo deperimento, però, non dipendeva né dal troppo studio, né dalla penitenza. In realtà, il monaco era ossessionato dal libro. A volte rifletteva sulla sua situazione. I peccati che in genere tutti paventavano lo facevano sorridere. La carne, la grande nemica, era in realtà un'alleata. La carne può solo portare al peccato. Ma lo spirito è un'altra faccenda. Lo spirito può portare dritto alla perdizione. Il suo amico nemico, il guardiano del libro, faceva con lui uno strano contrasto. Vestito alla maniera dei saraceni, con coloratissimi calzoni a sbuffo, corpetto di damasco arabescato, camicia di seta orientale e babucce dorate, sembrava l'incarnazione della gioia di vivere. Eppure, sorvegliava strettamente il libro e spiava ogni suo movimento. Il monaco, sempre grigio e tetro, nel suo mantello col cappuccio. Un giorno Nadir gli disse di punto in bianco: «Vuoi sapere una grande verità?» «Sì», disse fiacamente il monaco. Nadir aprì il libro e lesse: «L'aquila non perse mai tanto tempo come quando si sottomise all'insegnamento del corvo». A suo modo, il monaco capì. Nel cuore della notte, rubò il libro di Nadir e fuggì via. Nadir allora lo inseguì con il grande mantello di velluto purpureo svolazzante nelle tenebre. Ma il monaco si era aggrappato con le mani sotto le arcate di Ponte Milvio in modo di non stare né sulla terra e neanche nell'acqua. Come un'aquila, si afferrava con gli artigli e penzolava nell'aria. Nadir non lo trovò e, stufo e avvilito, se ne tornò nella reggia sotterranea. Il monaco si mise a studiare febbrilmente il libro. In esso erano contenuti scritti strampalati e oscuri, ma c'era anche scritto come fare per accumulare ricchezze, come fare a dare consigli all'imperatore, come prevedere il futuro e come diventare papa. Così il monaco si fece eleggere papa e prese il nome di Silvestro II. Ormai sapeva i nomi segreti degli angeli e delle entità astrali che muovono i pianeti, sapeva la storia della prima caduta di Adamo e il ruolo del serpente nel destino degli umani. Ma sapeva anche di aver perduto la sua anima. Aveva a volte delle orribili visioni, dei sogni agghiaccianti. Una volta vide un abisso rossastro come il fumo di una città in fiamme, un sole nero da cui emanavano molti raggi sui quali strisciavano degli enormi ragni bianchi e neri, mentre una voce afona diceva: «Questi sono i diavoli detti potenze dell'aria, e la tua anima giacerà tra ragni bianchi e neri». Ora che Papa Silvestro, l'ex monaco mago, possedeva parte del sapere occulto tanto desiderato, stava peggio di prima. Vedeva le cose in trasparenza e tutte le brutture del mondo gli pesavano addosso. Allora decise di pentirsi, di implorare pietà e di pregare. Cominciò a pregare come un bambino, con parole semplici. Prima di addormentarsi, diceva le preghiere che gli aveva insegnato sua madre tanto tempo fa. Colto dai rimorsi, bruciò il libro, ignorando che, ahimè, quei manoscritti non bruciano. Ma nella sua anima scese un po' di pace e allora capì perché il melo non chiede mai al faggio come crescere. Capì le parole oscure del libro, capì che il bene e il male sono inestricabilmente confusi e che spetta all'anima dividerli e fare giustizia. Quando sentì che era giunta l'ora della sua morte, Papa Silvestro, un tempo sapiente mago, ormai del tutto simile ad un bambino, decise che le sue spoglie mortali dovevano essere messe su un carro trainato da due buoi. Nessuno doveva guidare il carro e i suoi resti dovevano essere sepolti là dove gli animali si sarebbero fermati spontaneamente. Un papa è un papa, perciò dopo la sua morte le sue ultime volontà, benché sembrassero strane, furono eseguite a puntino. Fu preparato il carro e fu lasciato libero fuori del Vaticano, mentre un piccolo gruppo di prelati e di monaci si accingeva a seguirlo. E il carro, con grande sorpresa di tutti, seguì esattamente l'itinerario che si seguiva nella grande processione del Corpus Domini. Gli animali, miti e silenziosi, portarono la bara da San Pietro a San Giovanni il Laterano, fermandosi sulla soglia della basilica. E il Papa Mago lì fu sepolto, in segno tangibile del perdono divino. Er Grevetto degli Monti. Tutti a Rione Monti si ricordano ancora la strepitosa avventura di Nino, facchino alla stazione e famoso Grevetto. Che cosa vuol dire Grevetto? Il greve a Roma era un duro, uno che ci sapeva fare sia di lingua che di coltello, uomo di fegato, insomma, che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Attaccabrighe, violento, sfottento e decore, Nino era l'eroe del rione, il capoccia, er più. Robusto, muscoloso e bello di viso, Nino, già dall'età di 16 anni, si era messo a fare l'amore con Clementina, una giovane trasteverina rimasta orfana da piccola. Si sa che le romane sono le donne più belle del mondo, le trasteverine poi non temono confronti. Nino voleva molto bene a Clementina, le faceva le serenate cantando sotto la sua finestra. «Fiore d'erbetta, ci so venuto dagli monti apposta per venite a trovar Garofoletta». E Clementina, da dietro le persiane, gli rispondeva «L'amore mio è riccio dei capelli e de velluto portali su panni. Ha fatto innamorali 7 regni». Clementina era orgogliosa di Nino perché per una romana de Roma era un punto d'onore essere la ragazza di un grevetto. Nino camminava spavaldamente per il rione, traversando con boria via di Tordiconti, scendendo per via dei serpenti a testa alta, l'occhio vivo e il coltello in tasca. E chi gli poteva dire niente? Il coltello faceva il buono e il cattivo tempo, era l'arbitro di ogni disputa e di ogni scontro. Il greve se lo tastava spesso per sentire se c'era sempre in tasca e di quando in quando lo tirava fuori, lo apriva, lo lustrava e magari lo baciava pure, dato che sulla lama lucente c'era scritto Clementina. Perché allora c'era l'usanza per cui appena una ragazza si metteva a fare l'amore, la prima cosa che regalava al suo ragazzo era il coltello. Tutto andava per il meglio finché vicino alla casetta di Clementina vennero ad abitare 3 fiumaroli, 3 fratelli grossi come 3 armadi che trasportavano le merci sulle chiatte del Tevere e vennero subito battezzati gli Massiccioni. Il più grande dei 3 massiccioni, un certo Attilio, si prese una cotta terribile per Clementina. In principio la ragazza non ci fece caso, anzi prendeva in giro il tipo, ma lui niente. Quando incontrava Clementina, Attilio si metteva a cantare stornelli che dicevano più o meno così. Ci avete l'occhio nero e brillantino, fate calare gli amanti da lontano, considerate quelli da vicino. Quando ve guardo parete una stella, sentite il core mio come mi balla, più v'ammiro e più parete bella. Clementina non dava peso a questi complimenti, finché un giorno, per una ragione banalissima, litigò con Nino. Una parola tira l'altra, sapete com'è tra innamorati focosi e attaccabrighe, insomma, ne venne fuori una litigata con i fiocchi e i due si lasciarono. Nino cercò di fare la pace, ma Clementina per puntiglio non ne volle più sapere, anzi, per dispetto, si mise con Attilio e il massiccione. Nino a questo punto non batté ciglio, un greve è un greve, ha tutto un codice d'onore da rispettare. Non si sarebbe mai sognato di pregare una donna. Clementina non ci voleva più stare, affari suoi. Lui certo non l'avrebbe pregata. Nino non pregava nemmeno i santi del cielo, figuriamoci le ragazzacce di Trastevere. È già uno sbaglio scegliersi una donna che non è del proprio rione. Nino continuò a fare la solita vita. Di giorno lavorava alla stazione, la sera andava all'osteria con gli amici a fare baldoria, a giocare a zecchinetta e alla passatella. La passatella, sì, che è un gioco serio, consiste nel pagare un tanto a testa per il vino tra tutti i giocatori, poi nel mettere il vino insieme senza toccarlo e fare la conta. La persona che esce dalla conta deve eleggere i regnanti, cioè il padrone e il sotto. Sono loro che decidono chi deve bere e chi no. Chi non beve viene chiamato ormo e ci resta così male da covare vendetta per tutta la vita. La passatella è un impasto di prepotenza, di camorra e di vendetta, il tutto retto però dalla sorte perché è la conta, cioè chi è estratto a sorte, che elegge i regnanti, quelli che comandano il gioco. Per quanto riguardava i suoi affari di cuore, Nino si tolse solo la soddisfazione di andare sotto la finestra di Clementina a cantare questa strofetta. «Bella, non t'affacciassi, io ti saluto». Voglio che senta tutto il vicinato. È vero il vecchio detto che ho saputo. È meglio solo che male accompagnato. Passò un po' di tempo e ai monti si cominciò a mormorare che il massiccione faceva il magnaccia e che Clementina era finita a battere il marciapiede. Nino ricominciò a circolare per Trastevere. I suoi amici lo sconsigliarono, ma lui, testardo, ci tornava sempre. Finché una sera al vicolo del Moro vide il massiccione che stava picchiando Clementina. Nino si fece sotto e afferrò il braccio di Attilio. Quello si rivoltò come una bestia. «Che volete? Che ve mettete in mezzo? So fatti nostri. La conoscete, forse?» disse roteando gli occhi. «Non la conosco e non la voglio conoscere», disse Nino. «Ma uno che picchia una povera ragazza è solo che uno schifoso». «Schifoso a me», fece il massiccione rosso paonazzo. «Schifoso una e tre volte», ripeté calmo Nino, fissando il massiccione dritto negli occhi. Era fatta. Il massiccione sfoderò il coltello mentre Clementina si acquattò contro il muro terrorizzata. Nino si arrotolò la giacca intorno al braccio sinistro a mo' di scudo e si avventò contro il massiccione che rispose con un impeto uguale. Si bloccarono reciprocamente, si disarmarono continuando a lottare selvaggiamente con le mani nude. Nino ebbe la meglio e picchiò tanto il massiccione da lasciarlo steso per terra mezzo rintronato. Poi si dileguò. Passò una settimana. Una mattina Nino uscì di casa come al solito molto presto. Per le strade non c'era nessuno. Tutto era calmo, ma come svoltò l'angolo di via della polveriera, si trovò davanti tre massiccioni, già pronti in camicia, senza il corpetto e col coltello sfoderato in mano. C'era poco da scherzare. Rapido come il lampo, Nino si voltò e cominciò a scappare. «Un grevetto che scappa», direte voi. Ma state a sentire. Nino rigirò per via Fagutale, svoltò a San Pietro in Vincoli e si acquattò contro il muro. Arrivò prima Attilio Ansimando e Nino lo fece secco col coltello. Poi afferrò un sasso e lo scagliò contro il secondo. Nell'attimo in cui Nino sentì il sasso battere contro la testa del suo avversario, sentì pure il terzo massiccione buttarglisi addosso. Nino si prese una coltellata al fianco, ma l'altro restò per terra in un lago di sangue. La chiesa era ancora chiusa e Nino non poté rifugiarvisi, così scappò col sangue che gli colava giù dal fianco. Correndo scese verso fiume e arrivò zoppicando al porto di Ripetta. Lì c'era un compare suo che era capo barcaiolo. Nino saltò dentro la barca e, pallido come un morto, gli raccontò tutta la storia. Il compare lo nascose nella barca che stava per partire. Gli disse che la sua posizione era molto grave. «Tu sei in mezzo agli impicci. Gli gendarmi te possono arrestare dovunque. Te conviene nasconderti in campagna e aspettare che le acque si siano calmate. Hai 3 morti sulla coscienza, mica uno». Il compare aiutò Nino, gli fasciò la ferita, gli dette pane e formaggio e lo lasciò al suo destino. Nino si nascose in una grotta e ci rimase per mesi e mesi. Un giorno, mentre scendeva verso il fiume, Nino vide un piccolo gregge di agnelli, ma non vide nessun pastore con loro né a destra né a sinistra. Cominciò a camminare carponi mezzo nascosto dalle piante perché aveva paura di essere scoperto e magari denunciato. Il suo aspetto era miserevole, era tutto stracciato, aveva la barba incolta e i capelli che parevano una foresta. A un certo punto Nino sentì strillare «Aiuto! Aiuto!». In mezzo al fiume c'era una giovane donna che agitava le braccia disperata. Nino, un nuotatore provetto, e chi a Roma non impara a nuotare a mare o a fiume, si tuffò e in un baleno tirò su la donna più morta che viva. Com'era bella! Aveva la pelle delicata e fine, i capelli biondi e lisci e il corpo di una dea. Nino l'asciugò e la mise al sole aspettando che aprisse gli occhi. Quando la donna si riprese, si spaventò un po', ma poi ringraziò tanto Nino e gli chiese chi era. Nino le raccontò tutta la storia perché erano mesi che non parlava con un'anima viva e non gli parve vero di stare con una giovane donna così dolce e bella. Man mano che raccontava, tutta la rabbia contro Clementina, che si era tenuta in cuore per tanto tempo, sfumò, e Nino, nel raccontare, si fece bello del suo coraggio e della sua astuzia. La donna lo guardava e stava zitta zitta. Poi disse «Aspettate qua». Si allontanò un poco e tornò da Nino. «Ecco, prendete», gli disse, e gli mise in mano un anello con 3 pietre preziose montate molto stranamente, e gli dette anche dei soldi. «Ma chi siete?» fece Nino. «Non siete una pastora». La bella non rispose alle domande, ma disse «Questo anello porta fortuna. Ora che lo avete, non dovete temere più niente. Se volete notizie di me, trovatevi tra un mese, una settimana e un giorno davanti a Sant'Agata dei Goti, a mezzanotte». Poi accarezzò la selva di capelli di Nino e scappò via. Nino si precipitò a Roma per godersi il carnevale. Il carnevale a quei tempi era una cosa seria. Erano feste che duravano giorni e giorni, scandite dalle battaglie di confetti, dalle mascherate e dalle corse dei cavalli. Via del Corso era il teatro di quest'orgia scatenata e buontempona, e lì passavano i carri addobbati in modo tale da riprodurre scene famose come gli amori di Bacco e Arianna, Marte e Venere, il ratto delle Sabine, oppure scene satiriche di finte battaglie con le maschere tradizionali e con mascherate inventate. Quando era notte fatta c'era la battaglia degli moccoletti, durante la quale ognuno cercava di spegnere la candela del vicino. Una sera, mentre stava via del Corso a godersi lo spettacolo, Nino vide una signora bellissima che gli sembrava la pastora. Si mise a inseguirla tra la folla, ma fu tutto inutile. Non la trovò. Ormai era innamorato cotto, ma era sicuro che non l'avrebbe più rivista. Comunque, quando fu il giorno stabilito, cioè dopo un mese, una settimana e un giorno che Nino aveva salvato la pastora dal fiume, il grevetto, che era stato fino ad allora nascosto a casa di suo zio, si precipitò a Sant'Agata dei Goti a mezzanotte. Non c'era nessuno. Tutto era deserto, si sentiva solo l'acqua di una fontana che zampillava piano piano. Nino aspettò, aspettò, e sentiva i rintocchi dell'orologio che battevano prima l'1, poi le 2. Quando l'orologio batté le 3, si sentì il rumore di una carrozza. Nino saltò in piedi, la carrozza si fermò davanti a lui e aprì la portiera. Un uomo tutto coperto dal mantello fece cenno a Nino di entrare. Nino non aveva paura e saltò su. Dopo un po' si fermarono davanti ad un grande palazzo. E chi c'era nel palazzo? C'erano Le guardie c'erano. Gli sbirri maledetti che saltarono addosso a Nino, gli misero le manette e lo buttarono in galera. «Sono stato tant'anni per fabbricare un castello, per essere chiamato il castellano. Dopo che l'ebbi fabbricato e bello, le chiavi me le vorno della mano. Rimasi come il pittore senza pennello e come il cacciator senza armi in mano. Mi fecero sortire da uno sportello. Credevo d'essere vicino, ero lontano. Così semo io e voi, cuore mio bello, semo tanto vicino e non s'amamo».
Artemisia. C'era un tempo a Roma una bella giovane che si chiamava Artemisia. Questa giovane era figlia di un famoso pittore, Orazio, che era stato amico e seguace del Caravaggio e che lavorava a Roma avendo ricevuto l'incarico di affrescare il palazzo di Scipione Borghese. Era l'inizio del 600 e la città eterna era piena di scrittori e di artisti. Roma era un mondo speciale allora, turbolento e creativo. Gli artisti del tempo avevano coinvolto il popolo romano nelle loro opere. La gente comune aveva prestato il proprio volto ai personaggi biblici ed evangelici, al vecchio Lot, alla Maddalena pentita, ai ladroni. Per Ponte Sisto si potevano veder passeggiare arroganti e cenciosi, arcangeli e madonne. Artemisia, bella, intelligente e orgogliosa, era nata e cresciuta in questa Roma barocca, teatrale e pittoresca. Da Porta del Popolo a Trinità dei Monti era tutto un susseguirsi di botteghe di artisti, di studi di pittori, e Artemisia crebbe proprio lì, in una casa di Via della Croce. Fin da piccola passava intere giornate nello studio del padre, guardandolo impastare i colori e passarli poi, con l'arte d'un mago, nelle tele da cui uscivano strumenti musicali oppure personaggi maestosi, avvolti in sete broccati dai colori smaglianti. Artemisia era la modella preferita dal padre e posava spesso per lui in veste di angelo. Ancora bambina, incuriosita dai drappi neri e grigi che dividevano lo studio del padre, creando diversi effetti di luce, incominciò in segreto a disegnare. Un giorno che il padre era uscito, Artemisia, dopo la posa, ancora vestita da angelo alato, si aggirava per lo studio tutta eccitata. Il padre aveva lasciato sul cavalletto una natura morta interrotta giorni prima. Una melagrana lasciava intravedere i semi vermigli. Un liuto appena accennato si appoggiava ad un libro aperto. Del quadro era tracciata appena l'impronta. Artemisia prese i colori, provò, mescolò, impastò. Poi, quasi in trance, completò il quadro del padre. Nelle pagine aperte del libro scrisse come in uno specchio «Sic transit gloria mundi». Non si rendeva conto di quello che faceva. Le mani si muovevano per virtù propria. Il pennello beveva il colore e lo lasciava al posto giusto con tocco preciso, come se un piccolo demone ne guidasse il tracciato. Quando il lavoro fu completo, era già sera. Le tenebre sgorgavano dalla finestra e allora Artemisia ebbe paura. Che cosa avrebbe detto suo padre? Quel padre burbero e severo che a volte passava intere giornate senza dire nemmeno una parola. Certamente Artemisia sarebbe stata severamente punita. Oh sì, purtroppo, lo sapeva bene. Non c'era la mamma a proteggerla, morta quando Artemisia aveva solo 5 anni. E i fratelli erano troppo piccoli. Artemisia si spogliò delle vesti angeliche, posò i colori e, conscia di quello che l'aspettava al ritorno del padre, si nascose tremando nel sottoscala. Le ore passavano e Orazio non tornava, almeno così sembrava. Finalmente Artemisia sentì aprire e chiudere la porta di casa, sentì i passi del padre che si dirigevano verso lo studio e sentì anche, purtroppo, un'esclamazione che non prometteva nulla di buono. «Accidenti!» aveva gridato il padre. Poi aveva cominciato a chiamare. «Artemisia! Artemisia! Sei stata tu!» Tutta rattrappita sotto le scale, Artemisia sentiva il cuore batterle all'impazzata, mentre la voce del padre la colpiva come una sferza. «Artemisia! Dove ti sei cacciata? Vieni fuori!» I passi di Orazio si avvicinavano.
Allora Artemisia non resse la tensione, scossa dai singhiozzi, con le lacrime che le colavano sulle guance, uscì fuori e disse: «Sono qui, padre, perdonatemi, non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta». Ma il padre la prese tra le braccia, la baciò, la accarezzò. «Tesoro», le disse, «tu sei un'artista nata, tu sei meravigliosa, tu non devi più posare per me, io ti devo insegnare a dipingere. Sei dotata oltre ogni dire. Quel quadro è uno splendore. Io stesso non avrei potuto fare meglio». Da allora Artemisia divenne l'allieva più abile e geniale di Orazio, che nei suoi tre figli maschi non aveva trovato alcuna rispondenza artistica. Orazio, buon conoscitore dei talenti, non sopravvalutava sua figlia quando scriveva ad una granduchessa che Artemisia, in 3 anni, aveva fatto tali progressi che egli poteva arrischiarsi a dire che nessuno a quel tempo a Roma era così abile né arrivava al suo sapere. Fu proprio il padre, desideroso di perfezionare l'educazione artistica della figlia, a chiedere all'amico Agostino Tassi, detto lo Smargiasso, che già si era fatto un nome a Roma, di insegnare ad Artemisia l'arte della prospettiva in cui Agostino eccelleva. Artemisia aveva allora 17 anni e dell'amore conosceva solo i sogni. Sognava ad occhi aperti, dando vita ai soggetti dei quadri che dipingeva o che progettava. Le piaceva immaginare di essere una delle eroine delle storie meravigliose che erano scritte nel libro dei libri, la Bibbia. A volte immaginava di essere la regina di Saba e di carpire con le carezze a Salomone i segreti della divina saggezza. Oppure fantasticava di Rachele al pozzo di Caran, dove incontrò Giacobbe per la prima volta e subito lo baciò e non smise di amarlo fino alla fine dei suoi giorni. E Giacobbe, per poterla avere, servì il suocero per 7 anni e gli parvero 7 giorni, tanto la amava. Ma la storia che più piaceva ad Artemisia era quella di Esther, la bella figlia di Sion, che andò sposa ad Assuero, il re dei re. Artemisia, nelle vesti di Esther, sognava ad occhi aperti di entrare nella sala del trono, nonostante il divieto, e vedendo il re in tutto il suo terribile splendore, cadeva per terra riversa tra i 7 veli trapunti di argento che la coprivano. Ma il re dei re scendeva dal suo trono, la prendeva tra le braccia, le baciava gli occhi e con tenere parole la risvegliava. «Chiedimi ciò che vuoi, Esther, anche la metà del mio regno, ed io te la darò». Artemisia sognava e non sapeva più se era Esther o Assuero. Ma quando Agostino Tassi entrò nello studio di Orazio e, toltosi il cappello piumato, fece un triplice inchino, Artemisia smise di sognare e con prodigiosa rapidità imparò gli artifici della prospettiva. Agostino non insegnava solo la tecnica ad Artemisia. Un giorno le chiese di disegnare un paesaggio senza un modello. «Ma come posso fare a disegnare qualcosa che non vedo?» esclamò lei. «Tu mai devi ritrarre ciò che vedi», rispose Agostino. «Anche quando credi di farlo, in realtà non lo fai. Tu ritrai solo le figlie della tua mente, le meravigliose idee». Allora Artemisia pensò a quando aveva terminato il quadro del padre così d'impulso, senza un modello, e capì quello che diceva Agostino. Si accorse pure di sentire una strana emozione nel cuore e di provare per un uomo concreto quello che prima provava per i personaggi delle sue fantasie. Una notte Artemisia non riusciva a prendere sonno, così uscì da casa per fare 4 passi per via della Croce. Era molto tardi e le strade erano deserte. Ad un certo punto, di contro a lei, vide avanzare uno strano gruppetto di avvinazzati. Erano un uomo con le vesti in disordine e 3 donne. 3 donne di strada con le facce truccate e gli zoccoli altissimi. L'uomo baciava ora l'una, ora l'altra, e Artemisia sentì un brivido correrle per la schiena. Era Agostino, l'uomo scamiciato e brillo che avanzava verso casa. Egli abitava lì, dato che il padre di Artemisia lo ospitava ormai da 7 settimane. L'indomani Artemisia gli chiese perché passava le notti in quel modo e Agostino ammise che gli piacevano le donne. «Ma quelle donne?» disse Artemisia. «Che differenza fa? rispondeva Agostino. «Una donna onesta è solo una che alza il prezzo, lo rende altissimo e quindi onorevole. Per una donna sempre si paga». Poi le chiese perché non si era ancora sposata. «Mio padre non vuole», disse Artemisia arrossendo. «Lo credo», esclamò Agostino. «È innamorato di te. Non vedi che ogni viso che gli esce dal pennello è sempre il tuo che ritrae? Sono i tuoi occhi, le tue labbra, ovunque».
«Non è vero», gridò Artemisia. «Lui mi vuole bene, ma onorevolmente. È mio padre».
«Ecco, onorevolmente. Hai detto bene. Il prezzo che paga per te è il tuo onore».
Ormai Artemisia non dormiva più la notte e nell'ansia del desiderio capì di essere perduta.
Agostino, galante e sornione, aspettava e quando lei cercò un incontro, Agostino in ginocchio ai suoi piedi le giurò eterno amore. Artemisia era giovane e le sembrò che il cuore umano fosse nato per null'altro che per la felicità. Eppure presto, troppo presto, scoprì che la vita di Agostino si reggeva sulle bugie, che l'affascinante maestro aveva moglie e figli a Livorno. Di fronte al tocco della realtà brutale, Artemisia ricominciò a fantasticare. Cacciò Agostino dalla sua presenza e nei sogni ad occhi aperti diventò la Maddalena pentita, la donna che si era perduta e poi nel sacrificio si era ritrovata. Agostino invece desiderava Artemisia come un matto. Anzi, ora che lei si negava, Agostino era pazzo di desiderio e voleva soddisfarlo a tutti i costi. Il loro amore segreto, custodito gelosamente, vivo solo nei baci rubati e nelle carezze fuggevoli, diventò l'ossessione di Agostino. Giorno e notte vegliava la casa di Artemisia perché nessuno salisse da lei. Poi ricevette in gran segreto due sicari che per un migliaio di scudi gli promisero di fargli fuori la moglie, a Livorno o dovunque essa fosse. Ma Artemisia non ne voleva sapere di lui. Che uomo da poco, questo pittorucolo da strapazzo, questo smargiasso buono solo a far rissi e ubriacarsi e ad andare a puttane. Come diverso sembrava ad Artemisia Suero, il re dei re, che la riceveva nelle vesti di Ester nei padiglioni di Damasco. Come meravigliosi erano gli abbracci di Salomone e le sue parole d'amore. Un giorno Artemisia stava ritoccando nel suo studio un quadro in cui si vedeva Susanna al bagno e chiacchierava con la sua vicina, la sora Tuzia, quando entrò di corsa Agostino dicendo a Tuzia che il figlio più grande si era fatto male e che lei doveva correre subito a casa. Artemisia, che non vedeva Agostino da giorni, impallidì, ma non poté fermare la sora Tuzia. Rimasti soli, Agostino afferrò Artemisia e la spinse in camera da letto, poi chiuse la porta a chiave e le tappò la bocca. Artemisia gli graffiò il viso, gli strappò i capelli, lo morse fino a fargli uscire il sangue, ma Agostino ci stette insieme, riuscendo con la violenza ad avere ragione su di lei. Appena si fu liberata da quella stretta di pazzia e di furore, Artemisia afferrò un coltello e corse verso Agostino dicendo: «Ti voglio ammazzare, perché tu mi hai coperto di vergogna!» Agostino si aprì la camicia e disse: «Eccomi qua, colpisci!» Ma Artemisia sentì che le forze le mancavano, lo colpì di striscio e lasciò cadere il coltello. «Tu sei mia», disse Agostino, «e lo sei per sempre. Tu sei sposa, sorella, e amante, e allieva, tu sei tutto, come te lo devo dire!» Ma Artemisia piangeva perché non riusciva più a distinguere la verità dalla menzogna. Da allora ogni notte fece lo stesso sogno. Le sembrava di essere Giuditta, la vedova che salvò Israele. Entrava nella tenda di Oloferne e lo scannava. Poi con la spada gli tagliava la testa e la metteva in una cesta. La testa era quella di Agostino. Per notti e notti Artemisia decapitò l'amante che l'aveva violentata e trafugò la sua testa in una cesta. Ancora oggi si può vedere questo dramma sognato. È una grossa tela che sta a Firenze. Vi è rappresentato Oloferne disteso nel letto e colto nel momento in cui Giuditta gli mozzò il capo, che con un estremo sforzo è voltato verso immaginari spettatori. Giuditta afferra strettamente con una mano i capelli dell'uomo
e brandisce con l'altra mano la spada che assesta il colpo mortale. Il viso di Oloferne, distorto dalla ineluttabilità della morte imminente, è quello dell'uomo odiato ed amato. Almeno così la gente ama credere.
Bella cuccia. C'era una volta, tanto tempo fa, un signore che aveva una moglie e un bambino appena nato. Questo signore non si contentava mai delle donne di servizio, non gli andava mai bene come facevano i lavori. Tutte, secondo lui, erano sporche, disordinate, ladre e bugiarde. Siccome questo signore faceva l'avvocato, stava quasi sempre a casa e aveva modo di controllare il lavoro delle domestiche e, detto fra noi, rompeva le scatole a tutte perché non gli andava bene niente e non si accontentava mai. Un giorno, mentre lavorava nel suo studio con la finestra aperta, questo signore vide sul davanzale una scimmia, ma una scimmia particolare, che aveva dei calzoncini di raso rosso, un corsetto blu e un cappelluccio di carta in testa. La scimmia aveva due occhi tristi e stese la zampa come per chiedere la carità. Quel signore si commosse e andò a prendere un po' di frutta. La scimmia mangiò educatamente e posò i noccioli e le bucce nel portacenere. Il signore era incantato e chiamò la scimmia Bella Cuccia. Poverina, pensò, sicuramente si è perduta o è scappata da qualche circo equestre, e non ebbe il cuore di mandarla via. Il giorno seguente era domenica e tutta la famiglia uscì per andare alla messa. Quel signore stava un po' in pensiero perché aveva paura a lasciare sola Bella Cuccia. Speriamo che non faccia troppi danni, pensava. Quando tornò non poteva credere ai propri occhi. La casa era pulita che sembrava uno specchio. In cucina i tegami brillavano come nuovi. Non c'era un granello di polvere da nessuna parte e sulla tavola era imbandito un pranzetto appetitoso. «Bella cuccia!» gridò l'avvocato estasiato. «Come sei brava! Sei stata tu!» Da allora la scimmia fece da servetta per la famiglia e con un'abilità straordinaria. Lavava, stirava, cucinava, rigovernava, insomma, era una bravissima a tutto fare. L'avvocato e la moglie erano molto contenti di come si erano messe le cose e vantarono con parenti, amici e conoscenti la grande abilità di Bella Cuccia. Ma l'arciprete di San Nicola da Tolentino non credeva una parola di quello che si diceva di Bella Cuccia. «Non lasciatevi ingannare, amici miei», diceva all'avvocato e alla moglie. «Non è certo nella natura delle scimmie questo strano comportamento». «Ma padre, venite voi stessa a controllare con i vostri occhi», replicò l'avvocato. Difatti, il giorno dopo, l'arciprete si avviò verso casa dell'avvocato, avendo cura di portare con sé la stola degli esorcismi e l'acqua santa. «Qui c'è puzza di bruciaticcio», pensava tra sé e sé, incamminandosi verso il palazzo dell'avvocato che, per chi conosce Roma, stava, e sta ancora, proprio a via Sant'Antonino dei Portoghesi. L'arciprete entrò nel palazzo e subito mise la stola e spruzzò intorno l'acqua santa. Appena Bella Cuccia vide l'ombra della veste talare, fece un salto indietro e scappò via. Si precipitò sulla culla del figlioletto del padrone, lo afferrò e fuggì dalla finestra. Salì in cima al palazzo e si mise seduta proprio in pizzo al cantone dell'altissima torre che sorge nella sinistra e si mise a sfasciare e fasciare il bambino come se fosse stato un bambolotto. Figuratevi le pene e le smania del padre e della madre. L'avvocato pallidissimo salì le scale e arrivò fino in cima, ma non poteva avvicinarsi alla scimmia perché temeva che quella facesse cadere il bambino. Chiamava «Bella cuccia, vieni, vieni!» ma la scimmia non gli obbediva più. L'arciprete diceva «Avete visto? Quello lì è il diavolo in persona!» Ma l'avvocato mandò via l'arciprete e si inginocchiò raccomandandosi alla Madonna. Allora la scimmia scese piano piano, lasciò il bambino per terra ai piedi del padre, ma non volle essere toccata. Si guardò intorno, fece un balzo incredibile e fuggì via sui tetti della città. La gita. La gente del rione Celio racconta ancora un fatto molto strano accaduto tanto tempo fa. C'erano due ragazzi, Remo e Cesare, che andarono con la classe a fare una visita alle catacombe. Era l'ultimo giorno di scuola, quasi già estate, e i ragazzi avevano portato la colazione da mangiare sui prati dopo la visita alle catacombe.
Tutti a Roma sanno che cosa sono le catacombe. Pare che i primi cristiani si rifugiassero sottoterra per nascondersi durante le persecuzioni degli imperatori romani, specialmente ai tempi di quel boia di Nerone. Ma Remo e Cesare andarono alla gita pure con un'altra intenzione. Volevano cercare le ossa dei martiri e altre reliquie che secondo loro avrebbero venduto ai turisti. Quest'idea dovevano attuarla di nascosto, senza farsi vedere da nessuno. Appena arrivarono sull'Ardiatina, i ragazzi si trovarono di fronte le catacombe di San Sebastiano. Il gruppo scese nel sottosuolo, visitò l'ambiente centrale dove si trovavano le tre splendide cripte ornate di stucchi e affreschi. I ragazzi visitarono tutto e ascoltarono le spiegazioni del frate che alla fine intonò il Salve Regina. A quel punto Remo disse a Cesare: «Oh, guarda, andiamo di là, ci stanno certe tombe scoperchiate». Così i due ragazzi si allontanarono dal gruppo. Scavando con due cucchiai portati da casa, trovarono infatti alcuni ossetti e dei pezzi di anfore che sembrarono ai due dei tesori inestimabili. Presi da queste scoperte, Remo e Cesare si allontanarono ancora di più e cammina, si inoltrarono nei cunicoli bui. Cesare aveva con sé una torcia elettrica sottratta allo zio meccanico e Remo, che già fumava di nascosto, aveva portato tre scatole di fiammiferi e una candela, anzi un moccolotto. «E mo, dannamo», fece Remo. «E che ne so», disse Cesare. Girarono a destra, girarono a sinistra, tornarono indietro per ritrovare la strada, ma non ci riuscirono. Preoccupatissimi, si misero a chiamare aiuto, ma nessuno rispose. Insomma, si erano perduti. Allora, urlando, cominciarono a correre all'impazzata, continuando a chiamare gli amici, l'insegnante e il frate con quanto fiato avevano in gola. Correndo, inciampavano e cadevano, graffiandosi e sporcandosi con la terra nera. A un certo punto si fermarono per riprendere fiato. «Ormai ci siamo persi, è finita», disse Remo, e preso dal panico si strappò il colletto della camicia. «Soffoco, aiuto, aiuto!» Cesare era come impietrito, però disse: «Andiamo avanti, se fermiamo è peggio». I due ragazzi camminarono per ore nei passaggi scavati nel tufo, scesero scalette, salirono attraverso angusti pozzi circolari, si infilarono in feritoie strettissime. A volte i passaggi erano ampli corridoi, a volte erano gallerie talmente basse che si dovevano percorrere quasi carponi. Su una parete videro formicolare cavallette incredibili, bianche come il latte, con otto gambe lunghissime. I due non si dicevano una parola. Ogni tanto si guardavano in faccia, sgranandosi gli occhi addosso, quasi matti dalla paura. A un certo punto attraversarono una specie di ponticello, sotto cui passava un altro intrigo di percorsi che i due videro dall'alto, illuminandosi con la torcia e accendendo ogni tanto la candela. Poi, andando avanti, si trovarono in una cappella con due pezzi di marmo alle pareti. Dalla cappella partiva un corridoio abbastanza largo. Sul soffitto, tutto affrescato, si vedevano tante strane lettere, tutte quadrate e tanti disegni. C'era un candeliere a sette braccia, poi un leone circondato da foglie di vite, uccelli che bevevano ad una fontana e il disegno di un tempio con le colonne a tortiglioni. Da una parte c'era la stella di David. «Oddio!» disse Remo. «Siamo finiti nelle catacombe degli giudei! Sì, degli ebrei!» «Allora stiamo sotto al portico d'Ottavia!» fece Cesare, e si mise a chiamare come un pazzo. «Sora Rachele! Sor felice, sora Rachele!» «Ma che strilli!» scattò Remo. «Mi pari matto!» «No!» disse Cesare. «Quelli lì ci possono sentire! So due che conosco, abitano in un seminterrato. Lei fa i bottoni e sta tutto il giorno a casa. Sora Rachele, sora Rachele, e chiama pure tu, no? Vaffanculo!» Così anche Remo si mise a strillare. «Sor Felice, sora Rachele!» Ma fu assolutamente inutile. I due ragazzi presero pure un sasso e si misero a battere contro le pareti, ma nessuno rispose ai loro richiami. Allora ripresero a camminare, anzi a vagare nelle viscere della terra, sempre più angosciati. Ad un certo punto, dopo essere scesi per una specie di scaletta, sentirono una corrente d'aria e la seguirono finché arrivarono in una specie di spiazzo. Cesare aveva le mani e le braccia tutte graffiate a forza di strisciare contro le pareti e Remo aveva male ad un piede perché si era preso una storta scendendo da un masso. Nello spiazzo grande in cui erano arrivati c'erano 7 arche tutte uguali. Su ognuna c'era una statua di marmo che rappresentava un ragazzino o una ragazzina addormentati. Erano 4 femmine e 3 maschi che dormivano e sembravano proprio veri. Erano avvolti in una specie di lenzuolo e alcuni tenevano in mano rami di palma, altri d'olivo e altri di melograni. Sulla base delle arche c'erano delle scritte scolpite, ma Remo e Cesare non le capivano. Erano troppo meravigliate alla vista delle statue dei bambini perché erano lisce e perfette, come se fossero state finite proprio ieri. Remo ne toccò una con la mano, la scosse come per svegliarla. Allora un vento gelido entrò nello spiazzo e i due amici urlarono di paura e si abbracciarono. Remo scoppiò a piangere, ma Cesare lo prese per un braccio e scappò. Cesare correva e correva, trascinandosi dietro Remo piangente. La torcia mandava strani bagliori. Un topo biancastro, grosso quanto un coniglio, schizzò contro la parete. Ragni pallidi come spettri tessevano le loro tele sul soffitto di terra nera. Ogni tanto un rumore inverosimile interrompeva il silenzio perché fruscii, scricchiolii e tonfi strani riempivano quello spazio scuro. Poi il cunicolo si allargò tanto che Cesare dovette fermarsi. Davanti a lui stava una specie di chiesa. Un doppio colonnato con i capitelli, con i fiori, sosteneva le volte che erano interamente ricoperte di mosaici dorati. «Ma tu guarda!» disse Remo smettendo di piangere e facendo un passo avanti. «Chissà da quanto tempo non ci è venuto nessuno!» disse Cesare. Le voci dei due ragazzi risuonavano stranamente. «C'è l'eco!» fece Remo. «Sì!» confermò Cesare. «Proviamo a cantare!» Presi dal fascino del luogo, i due si misero a cantare con un filo di voce una canzoncina di Natale. Il canto echeggiava così stranamente, ripetuto dalle volte, che pareva che l'intero coro degli angeli ritratto sulle pareti cantasse con loro. I 4 arcangeli, Raffaele, Gabriele, Michele e Ariele, mossero leggermente le grandi ali a forma di arpa.
«Ah, oh, guarda, a Cesare! Sì, sì, l'ho visti! Mi sa che ci andrà bene, che ce la faremo a tornare a casa. Oh Dio mio, aiutaci!»
gemette Remo e cadde in ginocchio. Ma quella specie d'incanto durò poco. Dietro a 2 colonne di marmo rosso si apriva un passaggio non troppo stretto. Era scavato e poi allisciato molto, e la terra era grigia chiara, quasi biancastra. Remo e Cesare seguirono a lungo il passaggio. Ad un certo punto Cesare sentì un rumore più strano del solito. Pareva il gorgoglio dell'acqua, come se ci fosse una fontanella da qualche parte.
«Senti!» fece Cesare.
«Che ho da sentì?»
disse Remo sconsolato.
«L'acqua! Ci deve essere una fontanella!»
«Sì, beato a te!»
aggiunse scettico Remo.
«È Fontana dei Trevi!»
Ma dietro al gomito che faceva il cunicolo, il gorgoglio dell'acqua si faceva più intenso e agli occhi stupefatti dei ragazzi apparve una grotta ampia, spaziosa, con le pareti e il soffitto di pietra chiara e luminosa. Al centro sgorgava una sorgente d'acqua trasparente che formava prima un laghetto e dopo un ruscello che però subito si inabissava spumeggiando in una specie di pozzo senza fondo.
«Mamma mia!»
fece Remo ricredendosi.
«E che è?»
esclamò Cesare esterrefatto. La torcia elettrica illuminava la volta della grotta che a tratti sembrava di madreperla.
«Sarà buona da bere l'acqua?»
chiese Cesare.
«Io la bevo, tanto!»
disse Remo. Così si chinò sulla sorgente e bevve con le mani chiuse a coppa. Beve pure Cesare e poi i due amici si mangiarono la merenda che si erano portati da casa. Si sdraiarono e chiusero un po' gli occhi. Dormirono per qualche ora. Remo si svegliò per primo.
«Non ce la faccio più», gemette Remo. «Voglio restare qui, tanto è inutile, non usciremo mai».
«Ma no, dai», disse Cesare, «fatte coraggio, che se te fermi è peggio. Dovemo de continuare a cercare l'uscita. Può essere che troviamo qualcuno, i tombaroli oppure quelli che stanno a studiare le catacombe. Intanto il maestro ci starà a cercare, avranno dato l'allarme». Ma chissà dove siamo iti a sbatte.
No, ci troveranno, vedrai, e quando saremo usciti ci daranno pure la medaglia.
Sì, la medaglia degli stronzi, replicò Remo e si portò le mani alla testa.
Quando mio padre mi trova, mi pista de botte.
Dai, non se fermamo, beviamo ancora un po', disse Cesare. Ripresero a camminare così alla cieca. Remo zoppicava sempre di più e a Cesare facevano male le mani e le braccia tutte graffiate. Erano tutti e due sfiniti. Ad un certo punto fu Cesare a mollare.
«Io mi fermo», disse Cesare. «Povera mamma mia! Chissà come sta in pena, povera mamma!»
Si buttarono per terra tutti e due. Ma dopo un po' un venticello, una specie di aretta tiepida, li investì. E Remo, che era quello che non ce la faceva più da tanto tempo, afferrò l'amico per un braccio e riprese a camminare. Ora la terra intorno a loro non era più grigiastra, ma rossa e molto friabile. Camminarono ancora non si sa quanto. Poi Remo disse:
«A Cesare, guarda, guarda l'infonno. Non ti pare che c'è un po' di lucetta?»
«No», disse Cesare rauco, «io non vedo niente».
«Invece sì», gridò Remo.
«Corri, su, corri!»
Corsero per un po'. Ad una svolta si trovarono di fronte ad un bivio.
«Di là!» disse Remo deciso.
Allora da un buco in salita apparve un filo di luce, la luce del giorno. Remo e Cesare si abbracciarono, si arrampicarono e allargarono il buco con le mani. Lavorarono per un'ora, ma le sorprese non erano finite. Appena usciti all'aperto, i due stupefatti si ritrovarono in aperta campagna e videro in fondo il mare.
Il mare!
Sì, dovevano essere usciti alla luce in qualche punto del litorale, a 25 chilometri da Roma.
«A Remo, ci volemo far bagno?» disse a un tratto Cesare.
«Sì!» rispose Remo e si misero a ridere.
Così corsero fino al mare, si spogliarono e fecero una nuotatina, corta però, perché erano molto stanchi. Le acque del mare cancellarono tutto, la sporcizia, il fango, le lacrime, il sangue e soprattutto la paura. I ragazzi tornarono a casa dai parenti sconvolti. Erano spariti da 3 giorni e tutti li davano per morti. Quando Remo e Cesare raccontarono le loro avventure, parenti e amici restarono esterrefatti. Alcuni ci credettero, altri no. Fatto sta che furono mandate 3 squadre di esperti che ispezionarono le catacombe di San Sebastiano. Questa gente ispezionò i cunicoli più stretti, ma nessuno riuscì a trovare la chiesa sotterranea con il grande mosaico degli arcangeli, la sorgente nella grotta d'alabastro, le 7 arche dei bambini dormienti, né si trovò comunicazione tra le catacombe cristiane e quelle ebraiche. Sembrava che fosse tutto sparito e tantomeno si trovò sul litorale il buco che aveva permesso a Cesare e a Remo di tornare alla luce. Così tutta la storia restò avvolta nel più fitto mistero.
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltrelago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.